Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Processo alla Juve, sotto accusa la squadra, il tecnico, le scelte, la mentalità. Juve dove sei? E soprattutto Juve quando torni? E se torni, buonasera a tutti, un saluto da Alberto Mauro.
Buonasera, un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando e che hanno ancora fiducia nonostante tutto, perché ieri è stata...
Ed è giusto averne fiducia.
È giusto averne, però... è giusto anche andare a analizzare la partita di ieri, è stata una tra le più brutte di questa stagione, sicuramente una sconfitta inaspettata per come poi è maturata. Che alla fine ha ridimensionato, secondo me, di molto il progetto e l'ambizione di questa Juventus e il progetto di Pirlo.
Senza dubbio, una squadra che praticamente non è mai scesa in campo, no. Ha squillato per la prima volta al minuto 78, il che è tutto dire, azione pericolosa qualche minuto dopo con Federico Chiesa. Se escludiamo la rete annullata, giustamente, a Cristiano Ronaldo, una Juventus che non ha giocato ieri. No, oltre ad aver giocato male,
è scesa in campo ma non ha giocato, qualcosa di strano, perché forse simile alla partita contro la Fiorentina, però lì ci sono stati gli episodi, no? che hanno deciso la sfida.
Lì potevi prenderla sotto gamba, era l'ultima prima delle vacanze, quante volte l'abbiamo detto,
c'è stata un'espulsione,
l'avversario sulla carta abbordabile,
esatto, un gol dopo due minuti, un'espulsione, mentre invece contro
Fiorentina, che è stata asfaltata da Napoli, prossima avversario,
esatto,
della Juventus,
Supercoppa, una partita da anche questa una partita molto molto importante. Detto questo, secondo me è comunque diversa la sconfitta a Milano contro l'Inter, perché una partita in cui la Juve,
stimoli non mancavano, certamente.
Esatto, la Juve ha rinunciato a giocare, è entrata in campo senza giocare e ha finito la partita senza aver mai giocato. Ha fatto qualcosina quando è entrato McKennie, ha sfiorato un gol forse per la prima e unica volta con Chiesa, ma non c'è stata una manovra, un'azione, non c'è stata fluidità, non c'è stata un'occasione, non c'è stato nulla, e il fatto che sia capitato a gennaio
una reazione
è sintomatico.
C'è stata.
Neanche
né da parte dei giocatori né da parte del tecnico, che ha fatto dei cambi,
esatto,
che hanno peggiorato.
Tardivi, e hanno peggiorato l'Inter non ha fatto tre gol Lukaku in rovesciata e dici bravo lui. L'Inter ha giocato una partita molto ordinata, molto organizzata, letta molto bene, preparata molto bene da Conte prima, e l'ha vinta forte delle sue qualità, ne ha le qualità l'Inter, ma ripeto, non ha vinto grazie a un gol incredibile o una giocata particolare, un colpo di tacco che ti viene una volta su 100. Ha vinto in una partita organizzata, poteva vincere 4-0, ha vinto 2-0 con un gol di una mezzala e un gol di un'altra mezzala, facendo leva sulla fascia destra, che tu lo sai da inizio stagione che è un po' il punto di forza dell'Inter, no?
Ed è il tuo punto debole, decisamente, da qualche stagione ormai, quella corsia là, la mancina, dove manca certamente un giocatore, almeno da quanto? Da quando è andato via Spinazzola?
Da tanto.
Almeno da due stagioni.
Sì.
Un vice Alessandro, ecco.
Manca un vice, tra l'altro tu li hai avuti per le mani, no? Dei possibili...
Spinazzola e Pellegrini,
non li hai voluti, hai puntato su altri reparti, hai puntato su altri giocatori, e in questo momento forse rimpiangi, chiaramente quando c'è l'assenza poi dell'Alessandro di turno, vai a rimpiangere di non avere un sostituto all'altezza, o meglio neanche un sostituto, perché Frabotta non diamo responsabilità a chi non merita di averne. Frabotta è un giocatore dell'Under 23, molto giovane, di due categorie inferiori rispetto all'Inter, rispetto a questa Juve. Ogni tanto può dare il suo contributo, ma secondo me
crescendo,
ad esempio a Milano contro il Milan ha fatto una buona
ieri
partita,
è rimasto solo
in un contesto,
un ragazzo solo lì in quella corsia,
esatto,
in quella zona del campo.
Ma se tu vai a pensare che ti possa risolvere la fascia destra dell'Inter un giocatore come Frabotta, preso in mezzo tra Chimi e Barella, hai sbagliato qualcosina.
Sì,
no?
Decisamente.
Ok.
Siamo d'accordo. Allora, sono tanti i messaggi che arrivano al 340-5425-324. Allora, durante la giornata evidentemente avete analizzato gli errori, avete analizzato le cose che non sono andate, le cose che non si sono manifestate, tipo la Juventus a tratti. Cerchiamo questa sera di andare un po' oltre, no? Naturalmente,
sì,
quindi di fare,
sì,
tra virgolette, un processo sportivo a questa partita e a questa squadra, interrogandoci anche sulle ragioni di questa Caporetto.
Le ragioni non sono per nulla semplici, perché questo punto della stagione ti puoi allora, a San Siro puoi perdere contro l'Inter,
certo,
puoi perdere anche contro il Milan, non è un problema. Non puoi giocare delle partite così. Questo è il problema, non è tanto il risultato, anche se chiaramente ha il suo peso, ma l'approccio, l'interpretazione della partita, la mancanza di un'identità, la mancanza di una reazione e l'assenza totale di pericolosità, di un'idea di gioco, nulla. La Juve è stata quasi zero e questo preoccupa, perché siamo a gennaio, a questo punto dovrebbero esserci delle certezze in campo a livello tattico, a livello di giocatori, a livello anche di, in una partita del genere, la Juve magari perde, magari vince, magari pareggia, però la partita la fa. Cioè, a Milano contro il Milan hai fatto la partita, hai vinto. Contro l'Inter non sono stati due passi indietro, sono stati 10 passi indietro. Perché è come se un pugile che rinuncia a picchiare perché dice l'avversario, non so perché, ma l'avversario è nettamente più forte, mi limito a prenderne il meno possibile. Questo sì. È un atteggiamento non da Juve. E ti dico anche di più, le parole poi nel post partita di Chiellini, che parla di fine ciclo, secondo me andrebbero analizzate, perché Chiellini è uno che parla poco e spesso spende parole di un certo tipo. E quando il capitano della Juve dice...
E la Juve non deve convincersi di questo, se no è davvero finita.
Se no è davvero finita.
La Juve è a meno 7, adesso ne parliamo, abbiamo un 5-5 da analizzare, ha ancora una partita da recuperare, certo. Ha vinto contro il Milan, comunque... Ci sono ancora i margini per recuperare, sì. Però se questo è l'atteggiamento...
Esatto, non è tanto la classifica che preoccupa, almeno 7, è l'atteggiamento. Una partita del genere non puoi sbagliarla completamente come ha fatto la Juve.
Allora, abbiamo il 5-5 di quest'oggi, è molto inquisitorio, ve l'abbiamo annunciato, 5-5.
Oh, me lo fai un 5-5?
Primo punto, che è anche doppio, considerando insomma i risvolti, no? La classifica non è così drammatica, meno 7 dall'Inter e potenzialmente però meno 10 dal Milan.
Esatto,
dal
che
Milan.
Gioca questa sera contro il Cagliari a Cagliari.
Esatto.
Però
hai una partita da giocare ancora, quella contro il Napoli, non contro una squadretta. Però lo scudetto, il sogno scudetto si sta allontanando gradualmente, perché i giorni passano, le giornate passano e il distacco comunque rimane invariato, si asciuga un po', poi torna a essere importante. Quindi ci chiediamo e vi chiediamo se questo sogno rimonta è infranto oppure ci sono ancora dei margini. Secondo me è più la seconda, però i margini iniziano ad assottigliarsi.
Diciamo che più perdi tempo, più perdi terreno, meno occasioni hai, nel senso che te ne puoi concedere ancora pochi. Di bonus, secondo me in questo momento la Juve non può più commettere errori, non può più perdere punti per strada e aveva iniziato bene l'idea di rimonta, no? Con quella vittoria a San Siro che aveva spalancato nuovi orizzonti, secondo me. Il problema è che questa sconfitta, per il modo in cui è arrivata, non dico che li chiude completamente... Ma obbliga la Juve a fare un percorso netto. Prima dovevi fare
l'impresa, ora ti ci va l'impresa e qualcosa in più.
Ti ci va l'impresa senza sbagliare.
Senza
prima potevi fare un'impresa e ogni tanto potevi sbagliare una partita ogni tanto. Adesso non puoi più concederti errori. Ed è qualcosa che questa Juve, da un certo punto di vista, secondo me, ha le potenzialità per fare. Dall'altro punto di vista, quella vista ieri sera è una partita che è una Juve che sbaglierà ancora tanto. Quindi c'è da capire qual è la vera Juve.
Ma come si fa a scendere in campo contro l'Inter in questo modo?
Non ne ho la più pallida idea, non mi aspettavo qualcosa del genere. Ripeto, è una partita che si può perdere tranquillamente 2-0.
Può davvero aver influito, come ho letto anche da qualche parte in giro, il giorno in meno di riposo?
No, perché non è questione fisica, era una questione... I problemi della Juve non sono fisici, sono molto di atteggiamento, l'atteggiamento è mentale, è l'approccio, l'idea... Cioè contro la Fiorentina, contro l'Udinese, contro il Crotone, contro il Benevento, non per accomunarle.
Quindi
ma
è una squadra che ha avuto paura, secondo te, a un certo punto.
Sì, non so perché io fossi un giocatore della Juventus non avrei paura probabilmente di nessuna squadra, se non magari delle corazzate come il Bayern, il Real Madrid, allora di quelle puoi giocare un pochino col braccino, ma sicuro non l'Inter. Hai vinto 9 scudetti...
Ronaldo,
è l'Inter che dovrebbe avere paura di te. Cioè tu potresti anche girarla. Chiaro che adesso sei sotto e devi inseguire, ma tu dovresti mettere l'Inter in condizione di aver paura di te, non temere un
Inter. Un po' come è avvenuto l'anno scorso, la scorsa stagione.
Esatto,
no?
Esatto. E quindi a mio parere è inspiegabile l'atteggiamento e il modo di giocare della Juventus. Secondo me non è stata neanche aiutata o supportata dalle scelte di Pirlo. Questo poi è un altro punto. Però diciamo che nelle scelte che ha fatto Pirlo non ha dato una mano alla Juventus, secondo me.
Ne parla Andrea Pirlo nel corso del post partita. Le ambizioni di questa squadra sono ridimensionate oppure no? Sentiamo.
Le nostre ambizioni non cambiano, nonostante la sconfitta di stasera, bisogna continuare a lavorare, pensare partita dopo partita e vedere poi cosa succederà.
Frase di circostanza o ci crede davvero il maestro? Il maestro che è stato superato dal suo maestro ieri sera.
Una gara tra maestri e allievi, nei quali però in questa sfida secondo me si è percepita molto l'esperienza di Conte, l'esperienza sulle panchine, l'esperienza anche a vincere di un allenatore che comunque sa vincere, lo ha fatto tanto, lo ha fatto in contesti diversi e adesso proverà a farlo anche all'Inter. Dall'altra parte secondo me si è intuita un po' l'inesperienza di Pirlo, da tanti punti di vista, anche quello tattico, anche come ha disegnato la squadra, anche come forse ha sottovalutato la corsia destra dell'Inter, regalando le due giocatori come Frabotta e Ramsey, che non sono certo dei baluardi insormontabili o delle colonne, un centrocampo un po' pigro. Per certi punti di vista, come ho detto prima, secondo me Pirlo non ha supportato la Juve con le sue scelte.
Allora ci scrive Cari da Malta, 7 punti, che delusione, il decimo è andato, 1-2, certi giocatori non sono da Juve, 3, facciamo sempre lo stesso gioco lento in uscita che tutti conoscono, come l'ultimo anno di Allegri, 4, il nostro pressing alto è ancora scoordinato, 5, Pirlo mette la squadra male, vedi Frabotta contro Hakimi e Barella, 6, la società negli anni passati ha smantellato un centrocampo stellare, e 7, non ci aspettiamo niente da mercoledì, ammazza. Dura, questa considerazione molto lunga, articolata da parte del nostro amico. E poi ci scrivono: quali margini? Smettetela di sognare. Hai 5 squadre davanti, se non sei una squadra in grado di non commettere errori. La Juventus ha dimostrato di poter essere all'altezza, anzi superiore a quelle squadre, però anche dimostrato ieri sera, insomma, di non scendere in campo e quindi di patire in un certo senso l'organizzazione tattica molto più accademica, diciamo, forse certamente meno sperimentale dell'Inter, che ha giocato con i 5 dietro che diventavano,
ha giocato
diventavano
solida,
3.
Ha sbagliato pochissimo,
ha giocato di rimessa,
e ha sfruttato,
ma il secondo gol, quello di Barella, in 3 passaggi in porta, lì c'è qualcosa che non dovrebbe succedere da nessuna parte,
no,
non solo
neanche,
in Serie A.
Neanche ai livelli inferiori. Io ripeto che la Juve ha le potenzialità per poter infilare un filotto di vittorie importanti, però è una squadra che alterna ottime prestazioni a dei bui, dei cali di tensione clamorosi. Quindi questa squadra da un lato ha le potenzialità, dall'altro però non ha poi la possibilità di farlo, perché alterna delle grandi partite come quella di Milano contro il Milan a delle partite in cui non scende neanche in campo, contro la Fiorentina o contro l'Inter. Quindi riuscirà a fare questo filotto? In questo momento per pensare allo scudetto ci vuole soltanto una cosa: vincerne 2, 3, 4, 6, 10, 15 consecutive, poi alla fine si vede. E il problema è che questa Juve, abituato ad alti e bassi, che in questo momento non fanno stare troppo tranquilli da questo punto di vista del filotto di
vittoria. E i bassi sono bassi di un certo livello.
I bassi sono tonfi, non sono perdi 1-0 al 90esimo con un tiraccio deviato da parte di...
Da ieri
di
la pareggiavi magari, insomma.
Può succedere,
danni,
ti fa rabbia, ma è una cosa... A me ha quasi sconvolto il modo in cui ha giocato la Juventus, perché, ripeto, si può perdere anche 3-0, non si può perdere in questo modo.
Andiamo a sentire note vocali, c'è molto da ascoltare. Davide Ercolin in regia è pronto.
Salve ragazzi, buonasera, sono Mario da Rocca San Felice, provincia di Avellino. Secondo Mario, voi, dopo la partita con la Fiorentina, quando si sono chiariti Pirlo con la società e la squadra anche, che cosa significa abbiamo chiarito i nostri obiettivi? Non lo hanno mai dichiarato. Quali sono i nostri obiettivi quest'anno? Vogliamo vincere? Vogliamo tentare di vincere? Vogliamo entrare in Champions? Quali sono gli obiettivi?
Gli obiettivi sono quelli dichiarati dal presidente Andrea Agnelli. Il 10° titolo consecutivo è andare a giocarsi la Champions League a viso aperto, provando a vincerla. Ovviamente considerando anche gli altri obiettivi stagionali, il prossimo è tra 2 giorni, la Supercoppa e la Coppa Italia, comunque altro trofeo
che... Diciamo che stiamo iniziando a entrare nella fase calda della stagione, nella quale
quindi
poi
tutto, fondamentalmente,
ti prendi
e questo tutto
o lasci,
però, esatto. Quando sottolinea 10° titolo Andrea Agnelli, anche salutando gli amici di vecchiasignora.com con gli auguri natalizi, ecco, ci metti del carico, no, sulle ambizioni di questa squadra che non devono essere ridimensionate.
Una squadra che arriva da 9 scudetti, cosa le vuoi dire? Arriva quarta? È giusto, normale, legittimo che dica 10° scudetto. Detto questo, puoi anche ragionare sul fatto che quest'estate c'è stato un ricambio generazionale potente importante rispetto agli anni scorsi.
C'è una rifondazione in atto, quindi
un cambio di guida tecnica,
un anno di transizione,
esatto,
no?
Però se tu sei il presidente, anche se lo pensi, lo dici? Non lo puoi dire. Non puoi dire, ragazzi, quest'anno abbiamo cambiato tanto.
Puoi non dirlo, ma non dici neanche in maniera molto chiara vogliamo il decimo titolo.
Secondo me devi dirlo. Devi dire, dopo il nono devi puntare al decimo. Cioè tu devi dare un obiettivo. Poi se ci arrivi benissimo...
Quindi tu dici che sono parole di circostanza.
No, sono parole però giuste, legittime da parte di un presidente che ha vinto 9 scudetti consecutivi. Detto questo, credo che anche lui sappia che quest'estate la Juve ha cambiato tantissimo. Ha cambiato tantissimo a tutti i livelli, squadra, guida tecnica e alcune cose le paghi poi in campo e si è visto l'inesperienza di alcuni giocatori, l'inesperienza dell'allenatore. Queste cose poi alla fine alla lunga potrebbero incidere sulla strada dello scudetto, stanno incidendo sul cammino della Juventus. Detto questo, hai soppesato a inizio stagione, prima dell'inizio stagione, sulla bilancia lo scudetto e il ricambio generazionale, la rivoluzione, hai puntato sulla rivoluzione, conscio delle conseguenze che potrebbe averne.
Allora, qualcosa da ascoltare, sentiamo, note vocali.
Ciao ragazzi, Donato da Sassuolo.
Eccolo, Donato, un po'
questa
che
sconfitta, premesso che tutte le sconfitte fanno male, questa fa malissimo, lascia frustrazione e delusione, credo in tutti. Abbiamo prestato il fianco senza mai opporre una benché minima resistenza.
È vero.
Abbiamo lasciato che entrassero come la lama nel burro. Delle colpe neanche Pirlo, sbagliando la formazione iniziale, non ponendo poi riparo a inizio ripresa, e ci hanno fatti uccellare col secondo gol. Questa partita mi lascia un amaro in bocca tipo quello che mi lasciò un altro Inter-Juventus dell'11 novembre 84, 4-0 per l'Inter, con doppietta di Rummenigge, che fino ad allora non aveva fatto niente in campionato. Adesso ci ha pensato Arturo Vidal, che prima bacia la maglia e poi si rimangia il fatto di averla baciata. Ciao e forza Juve, speriamo di vincere mercoledì.
E non aveva fatto niente Vidal in campionato fino a ieri. Ci dobbiamo mettere dentro anche il gol in Coppa Italia che l'ha fatto sbloccare.
Esatto, lui si
che
è sbloccato, aveva promesso ne faccio 10 di fila. Purtroppo fino adesso è stato di parola. Vedere segnare proprio Vidal con tutti è stata... un destino un po' sadico, devo dire.
Tra bacia il logo e poi morde la Juve, in un certo senso.
Bacia, esatto, e poi bastona.
Ce l'abbiamo, Pirlo su Vidal.
Sentiamo.
Il post-partita, due ex compagni di squadra.
Poi si sono abbracciati, si sono anche parlati nel post-partita. Io mi immagino Arturo che gli dice scusa Andrea, non volevo. E l'altro gli avrà detto vai a quel paese.
Ecco, sentiamo.
Ha fatto una grande partita, ce l'aspettavamo perché conosciamo... benissimo Arturo, sappiamo quello che può dare in campo, è riuscito anche a fare un bellissimo gol, quindi gli facciamo i complimenti.
Si saranno detti quello che si sono detti un po', ricordi Parietto, Matri,
certo.
Allegri nel post sì. Di un Milan-Juventus, quello del gol di Montari, se non sbaglio.
Sì, sì,
proprio
sì.
Lui.
Beh, ma è bello comunque i vecchi compagni che si ritrovano, poi sai, vinci, perdi, però c'è un legame che non si può scindere neanche con colori avversari, neanche con battaglie come quella che c'è stata ieri a San Siro, più battaglia a senso unico, però comunque battaglia. È bello comunque nel pre-partita Vidal che abbraccia e bacia Chiellini, che dopo che abbraccia, cioè, vuol dire che gli anni qua alla Juventus sono stati dei begli anni, al di là dei successi è stata una bellissima avventura da parte di tutti, credo che tutti se la ricordino così.
Decisamente, e se la ricorda bene anche il popolo bianconero.
Vabbè.
Guardando le immagini poi nel post partita di Conte che abbraccia Vidal, un film già visto con colori differenti, qualcosa da ascoltare, note vocali sentiamo.
Sono di Baviera di nuovo, è stata una Juventus che non si riconosceva,
no.
Una squadra che proprio non esisteva, Kulusevski entra al secondo tempo, perché non lo fa entrare dall'inizio?
Giusto.
A tutte e due, pure l'americano, io non lo so, sono arrabbiatissimo.
Ha buona ragione.
Sì, secondo me i tifosi fanno bene essere arrabbiati.
Più delusi o più arrabbiati?
Ma ti dico perché, non è stata una partita da Juve, non era la Juve in campo, era qualcos'altro, non so dirti cosa, ma non era la Juve, era una squadra lontanissima, era una squadra opposta a quella che noi siamo abituati a conoscere, opposta, lontanissima, lontana anni luce, non c'era nulla di quel DNA, di quello spirito, di quel killer instinct, di quella voglia, di tutte le caratteristiche che hanno fatto forte la Juve negli ultimi 9 anni per rimanere alla storia recente, ma da sempre, non c'era nulla di quella Juve, nulla.
Secondo punto, Chiellini dice che prima o poi i cicli finiscono, segnale di resa, questo è un altro interrogativo. È chiaro che sono cose che sono state dette anche nel periodo di Sarri, ricordi? Chiaro,
chiarissimo.
Tra l'altro c'è chi rimpiange adesso.
C'è chi rimpiange Sarri, ci sono tanti che rimpiangono.
13 punti.
Allora, facendo dei calcoli, sono 9 punti considerando le 17 partite, okay. Perché... la diciottesima, esatto, non è stata giocata contro l'Inter, quindi su 17 partite giocate in questo momento Pirlo ha un ritardo di 9 punti, sono tantissimi,
sono 3 partite,
sono tantissimi perché a questo punto comunque Sarri qualche critica la stava già ricevendo, no?
Sì.
E Pirlo che ha 9 punti in meno
ne sta ricevendo, sta cominciando a riceverne anche lui,
giusto così, perché chiaramente lui godeva di un credito diverso che si è conquistato da giocatore, però in questo momento deve essere valutato da allenatore. E in questo momento i numeri parlano, i numeri dicono che la Juve ha 9 punti in meno dell'anno scorso, che era già un anno a sua volta in cui avevi meno punti rispetto ad Allegri. Quindi la domanda a monte è, ma mandare via Allegri?
Questa sì, è la domanda originaria anche degli interrogativi legittimi
forse
dei nostri amici.
Forse sì.
Tu l'hai fatto per provare a dare alla squadra un'identità diversa, quando quell'allenatore ti diceva guarda che questa squadra deve essere ritoccata in questo reparto e in quest'altro reparto.
Cosa che hai fatto
con questi giocatori.
Cosa sì. Che hai rimandato di un anno e hai fatto quest'estate. E hai provato a ottenere gli stessi risultati con un altro metodo e non sei riuscito a ottenere gli stessi risultati l'anno scorso. Quest'anno rischi addirittura di interrompere una striscia che dura da 9 anni. Non ci voglio ancora pensare, però cerchiamo di essere realisti, no?
Sì.
Guardiamo le cose come stanno, guardiamo i dati, leggiamo le classifiche e cerchiamo di ragionare anche su quello.
Qualcosa da ascoltare ancora, sentiamo.
Ciao ragazzi, sono Riccardo Montalto. Allora io vorrei fare un'analisi sulle dichiarazioni di Paratici in prepartita, perché sembra che pensa che noi tifosi non sappiamo di calcio, ma ce ne sono tanti, io... sono uno di questi che ha giocato tanti anni, sta in tante squadre e ci dice la squadra è completa, ma la squadra non è completa perché manca un terzino sinistro da 3 anni, abbiamo 3 centrocampisti uguali, cioè monopasso, il quadrato terzino destro, cioè non abbiamo una punta che ci fa salire, ci fa proteggere palla, quando siamo in difficoltà possiamo mettere la palla sopra, e insomma ci vogliono dichiarazioni un pochino più sincere. Non abbiamo un soldo, non possiamo fare mercato. Grazie. Ciao, buona serata.
Magari se andiamo a ascoltare le dichiarazioni di Paratici, se riesce Davide, nel corso della puntata, nel pre-partita appunto di Inter-Juventus. Qualcos'altro da ascoltare? Sentiamo.
Ciao, buonasera, Paolo da Barcellona.
Ciao Paolo.
Allora, collegandomi alla questione di cui parlavate poco fa degli obiettivi dichiarati da parte della società.
Sì.
Voglio dire, sì, c'è stato un profondo rinnovamento, però quando c'hai giocatori come CR7,
ma
come
certo,
De Ligt, come Morata, Dybala, mi sembra il minimo dover puntare al decimo, anche se poi c'è
tanta carta, sei ancora la squadra più forte,
tanta
supporenza, anche.
Però
che dico,
già con quei 4 nomi, secondo me, il decimo è d'obbligo, secondo me. Grazie, ciao.
Sono d'accordo, d'obbligo, ed è per quello che Agnelli... dice dobbiamo vincere il decimo scudetto per una serie di motivi, per i 9 consecutivi, per la rosa che hai a disposizione e per la qualità che hai. Detto questo, al momento Pirlo non è stato in grado di tradurre la carta sul campo, cioè i nomi sulla carta ci sono, la Juve ha una potenza di fuoco, una qualità incredibile, ma Pirlo non è riuscito a tradurla sul campo. Questo secondo me è l'equivoco che fino a questo momento sta portando a un meno 7 sull'Inter, meno 7 sul Milan.
O l'ho fatto ma affolate.
L'ho fatto affolate vuol dire non farlo, perché l'allenatore deve trovare la continuità di prestazione e di risultati. Se tu vinci una partita poi con la successiva la perdi, il bilancio è
si è
zero.
Provincializzata la Juventus.
Sì, si è provincializzata sotto alcuni aspetti sicuramente, e secondo me la cosa molto preoccupante
deve tornare
forse
global,
allarmante ma preoccupante, che ha perso molte caratteristiche. Che
il cinismo, il fatto che addormentasse le partite.
Che spesso la trascinavano quando venivano meno, non so, le questioni tattiche e le giocate dei campioni. C'erano altre cose che la spingevano, l'istinto, la voglia.
Il DNA. Mentalità,
ecco, queste
certo.
Cose sono venute tutte meno.
Pragmatismo,
contro
no?
L'Inter.
Vincere
esatto.
Non è importante, è l'unica cosa che conta, lo
fare
sappiamo
bene. Fare una partita
bene.
Schifosa, ma vincere 1-0 al
brutta,
90...
Brutta, sporca, cattiva, ma vincente.
Ma vincere. Ecco, queste cose, di queste cose ieri non abbiamo visto nulla.
D'accordissimo. Andiamo a ascoltare qualcosa ancora, anzi andiamo in break e poi torniamo, tanti vocali da ascoltare, anche il post partita di ieri da riprendere, rimanete con noi.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta. Terzo tempo.
Rieccoci sempre insieme, sempre in diretta. Terzo tempo, Marco Spadavecchi, Alberto Mauro, tantissimi i vostri messaggi, treno di vocali, Davide Arcolini in regia è pronto, sentiamo.
Mario da Rocca San Felice, ma secondo me in un caso estremo, supponiamo proprio un caso estremo che diciamo perdiamo varie partite, eccetera, Pirlo può essere esonerato?
Rispondo io sì, se dovesse andare male in Supercoppa dopodomani e le cose dovessero continuare su questa falsa riga, non ce l'auguriamo e non credo, credo che la società prenderà in considerazione l'ipotesi di un esonero. In questo momento però la speranza è che ci sia subito una vendetta sportiva a partire proprio dalla Supercoppa contro il Napoli.
Non ne posso più di questa tifoseria juventina, scrive Maurizio da Roma. Sembrano dei bambini, figli di ricchi, insomma, che dopo il centesimo giocattolo, se i genitori gli dicono no, urlano. Vabbè, insomma, questo è il paragone, è molto chiaro. Siamo nel punto più basso di una sinusoide. Viziati. Okay. Del cambiamento con dei giovani, ma le basi sono buone. La curva prima o poi inizierà a risalire. Sì, bisogna capire quando ci sarà la risalita della curva.
E soprattutto se la
quale
società
sarà il distacco dalla vetta.
Se la società aveva messo in preventivo, pur senza dirlo,
penso di sì,
una stagione di stand-by, no, possiamo chiamarlo così.
Più che stand-by, io direi che aveva messo in conto una fase di adattamento.
Esatto. Ecco. Se la società l'aveva previsto,
sembrava
allora
essere finita poi dal derby in poi.
Sì, esatto, però può durare anche più del previsto.
Poi l'incidente di percorso della Fiorentina, e dice vabbè, non è un incidente di percorso, è un caso isolato. Questo è già la seconda volta che succede. Questa è la prima partita che sbagli,
ma
grossa.
Ripeto, questa, a differenza del Barcellona, la sconfitta allo stadio, a differenza della Fiorentina, un 3-0, secondo me, viziato e dettato dagli episodi, questa te la sei costruita da solo.
Sì.
Questa è una sconfitta che è arrivata perché tu hai rinunciato a giocare. È la prima volta in stagione che vedo qualcosa del genere. Ed è, non mi ricordo l'ultima volta, sinceramente, che ho visto una Juve scendere in campo così rassegnata, così dimessa, sì, così arrendevole, così fuori partita, così mai con la voglia di entrarci in partita. E senza reazioni, non mi ricordo l'ultima volta.
Così poco Juve.
Zero Juve.
Il DNA Juventus ieri sera non si è visto.
Esatto.
Nulla. Sentiamo qualcosa.
Buonasera, Radio Bianconera. Sono Antonio da Nocera Inferiore in provincia di Salerno.
Ciao Antonio.
Io penso che ormai la sconfitta l'abbiamo ricevuta. E a sto punto basta pensarci. Alziamo la testa. Perché noi siamo la Juve. Andiamoci a prendere questo trofeo che mercoledì
certamente
è in palio contro i pagliacci dell'ASL 1 di Napoli.
Benissimo, conosciamo bene ormai le dinamiche legate all'ASL e al, insomma,
sì,
al club
sì,
partenopeo.
Sì, sì.
Ci abbiamo scherzato tantissimo, però ragazzi, piano. Allora, per quanto riguarda, sì, la cosa importante e bella è questa, che c'è già subito una sfida che mercoledì ti può far quasi cancellare,
sì, ma non,
la gara contro,
sì,
l'Inter.
E dal punto di vista
una partita bella,
psicologico,
la vinci,
deve
2-3-0, tu quasi te la dimentichi quella contro l'Inter, quasi,
sì,
te la dimentichi.
Io non me la dimentico,
però
è giusto che i giocatori se la dimentichino, è giusto che i giocatori puntino subito su quella partita. Io però non me la dimentico perché ci sono state troppe cose sbagliate tutte insieme in una sola partita. Mi auguro veramente con tutto me stesso che la Juve riesca ad avere una reazione, poi in che modo, come, perché non lo so, ma mi auguro veramente che la Juve possa avere una reazione immediata, perché sarebbe importante anche poi per il proseguio del campionato, per ritrovare quelle certezze che secondo me sono sparite tutte insieme a San Siro.
Allora, sì, perché le premesse sono le seguenti. Quando tu sbagli queste partite, difficilmente poi riesci a vincere a fine anno, tranne in alcuni casi. Io ricordo quella stagione clamorosa, 2015-2016, e lo scorso anno, che comunque tutte le partite ne sbagli tante,
sì,
ma riesci comunque a vincere. Probabilmente la differenza tra quest'anno e l'anno scorso è che c'era una squadra più solida alla base del lavoro di Sarri, e che la Juventus non ha pareggiato contro le medio-piccole.
Certo.
Benevento e Verona, no? Considerando queste gare di quest'anno. Andiamo ad ascoltare qualcosa, note vocali, sentiamo.
Salve, sono Mario da Rocca San Felice. Poi credo che i giocatori,
sì,
ogni partita sono sempre le stesse dichiarazioni da parte dell'allenatore, da parte della squadra.
Questo è vero.
Chiediamo scusa ai tifosi. Adesso basta. Secondo me adesso non hanno più alibi.
Altro da ascoltare, prego.
Gli alibi sono finiti. Perché...
Tomate da Torre dei Greci. La società ci ha abituata male. Cioè, con questo fatto che vincere è l'unica cosa che conta. Sì, ma qualche volta comunque bisogna capire che ci sono pure gli avversari.
Onore e merito poi, all'Inter, che ieri ha fatto una partita straordinaria.
Ragazzi,
l'abbiamo detto.
E questa è la prima volta che vincono, in casa loro. A me mi sarei, cioè, sarei arrabbiato, sarei molto incavolato se questa sconfitta fosse avvenuta a casa nostra.
Allora, ricordi il 18 settembre del 2016, l'ultima vittoria dell'Inter a San Siro? Io la ricordo abbastanza bene. Non ero allo stadio in quella circostanza, ma la ricordo comunque bene. Mi sembra che la Juventus parta addirittura con, vado a prendere il tabellino, con il vantaggio di Lichtsteiner, ricordi?
Ah, sì.
E poi si fa riprendere. Quella sconfitta lì ci poteva stare durante un ciclo comunque importante della Juventus. Un piccolo passaggio a vuoto con un San Siro che era davvero una bolgia, una squadra comunque forte, che è stato un po', ecco, l'exploit di quella squadra di De Boer, che poi fece pochissimo, poco o nulla. Per come è maturata, le preoccupazioni arrivano da quel punto di vista. La cosa buona è che appunto c'è già una partita mercoledì in grado di far riscattare.
Sì, sicuramente c'è un'opportunità di riscatto, ma tu non devi andare a pensare: vabbè, questa perdo 4-0, però perché dopo poi c'è quella. Tu devi ragionare che comunque...
Però a differenza della gara contro la Fiorentina ti incazzi.
È vero,
tu ti sei fatto lì 2 settimane con i pensieri negativi, le cose.
Secondo me in Supercoppa vediamo se la Juve c'è o la Juve non c'è. Il discorso è un po' quello. Se la Juve c'è, mercoledì ci sarà una reazione. Che non vuol dire vincere 4-0 a tutti i costi, ma vuol dire una reazione. Se la Juve non c'è, lo si capisce. E quindi la speranza, ripeto, è che ci sia... Insomma, un'altra partita, un altro atteggiamento, un'altra prestazione che poi porti alla vittoria, la speranza è quella, però l'importante è che ci sia un cambio netto, perché quello visto a San Siro non è neanche giustificabile per una squadra che si chiama Juventus.
Ma che rosa qualità, Agnelli le vede le partite, non ci sono ricambi a sinistra, solo Sandro, centrocampo, già dall'anno scorso questo, ricordi, cioè, l'applicazione di Matuidi nel ruolo di terzino sinistro, cioè, non è che c'è una roba che è successa lo scorso anno.
L'avevo quasi rimosso
per non mettere Cherubini.
Era un po' fuori età.
Siamo ancora a quel punto lì. Pirlo deve attingere dall'Under 23.
Non è un episodio Covid Ronaldo, non lo puoi prevedere. Il fatto che tu non avevi un terzino sinistro lo sapevi, lo hai ribadito non comprando nessuno, lo hai ribadito ulteriormente non tenendo Pellegrini. Quindi è una netta, chiara e scelta della Juventus, che ha deciso, magari per non mettere fuori rosa in Champions, di accorciare la rosa a livello difensivo, puntare più sui centrali, puntare meno sugli esterni e andare magari mettere un elemento in più o a centrocampo in attacco. Legittimo o no, è chiaro che in questo momento la paghi questa scelta, perché non hai Cuadrado e non hai Alexandro. Li avessi tutti e due, e ti faccio un esempio, non avessi per motivo, per Covid... Morata e Ronaldo, andresti a dire però siamo corti in attacco. È un po' la situazione dettata anche dalle assenze.
Antonio Barilla della Stampa, buonasera Antonio, ben ritrovato.
Ciao Antonio,
grazie di essere con noi.
Buonasera, benvenuto. Buonasera a voi.
La Juventus è sotto processo per molti punti di vista, sotto accusa la squadra, c'è chi ce l'ha col tecnico, tantissimi, chi con le scelte del tecnico per quanto riguarda ieri sera, che è quasi la stessa cosa, chi con la mentalità di questi giocatori e chi invece anche con le scelte di mercato fatte a monte. Come te la spieghi tu la sconfitta di ieri?
Ma il problema non è la sconfitta di ieri.
L'atteggiamento.
San Siro può capitare di perdere. Mm-hmm. I problemi sono due. Il problema è la genesi della sconfitta,
certo,
che è stata figlia di una arrendevolezza imperdonabile e di una mollezza sia tattica sia caratteriale che non appartiene alla Juventus. E secondo aspetto, che non è una sconfitta isolata, è una sconfitta che conferma semplicemente la discontinuità di una squadra incapace di essere se stessa. Non casualmente ha 9 punti in meno dello scorso anno, portando avanti un'involuzione che ha portato sotto gli occhi di tutti a un peggioramento nel gioco, nei risultati e anche nei conti economici. Sinceramente, dare tutta la colpa a Pirlo mi sembra ingeneroso.
Una lettura direi perfetta, sì. Sintetica ma perfetta della situazione juventina. Uno dei punti su cui si sono focalizzati anche i nostri ascoltatori è il centrocampo, no? Centrocampo che non incide quanto dovrebbe. È chiaro che il paragone con quello dell'Inter è spontaneo, però Barella e Vidal hanno fatto la differenza. E come? Quello della Juve fatica a fare la differenza. Io ti chiedo se è un problema di uomini, se è un problema di impostazione a due o tre, se secondo te servono dei rinforzi, cioè come risolvere questo problema del centrocampo, perché la difesa chiaramente erano fuori tre titolari su quattro per Covid, però ha una certa identità. L'attacco comunque con Ronaldo fa il suo, e forse il centrocampo è il reparto su cui si può più recriminare in generale dall'inizio di questa stagione, no?
Ma ci sono delle contraddizioni anche al centrocampo, al di là della scelta che si può imputare nello schieramento degli uomini e negli assetti. La spiego con due o tre esempi, in maniera tale che più che dare io delle mie convinzioni do degli spunti di riflessione.
Certo.
Cominciamo da una diffusione oggi del report consueto della FIFA sugli acquisti più cari del 2020. Arthur è al secondo posto, sì, come valutazione, non ha giocato per l'ennesima volta ed è un giocatore che comunque non è il regista di cui ha bisogno la Juventus, sì, quindi vuol dire che c'è stato un problema. Seconda cosa, molto molto semplice, io penso che chiunque mastichi calcio, se metti da una parte Ramsey, Rabiot e Betancourt e dall'altra Khedira, Matuidi, Emre Can e Pjanic, non può non ammettere che c'è una involuzione forte dal punto di vista qualitativo e soprattutto dal punto di vista della personalità. Ma te ne aggiungo una, perché noi avete giustamente parlato del terzino sinistro, sentivo prima, sì, avete parlato giustamente del centrocampo, ma quanto è coerente giocare con Morata, che ha 120 minuti nelle gambe in assenza di una controfigura, e andare a cercare dei figuranti per l'attacco dopo aver mandato via a costo zero Higuaín e Mandzukic? Anche questa è colpa di Pirlo? Allora, Pirlo sicuramente è un allenatore inesperto, è un allenatore che ha bisogno di tempo, è un allenatore che deve prendersi le sue responsabilità, che sono il baratto dell'occasione che ha avuto. Però sinceramente ridurre tutto a problematiche legate al fatto che Pirlo si accosti solo ora alla panchina, credo che non serva a spiegare i problemi più ampi della Juventus.
Provando invece a spiegare, io batto il tasto sull'atteggiamento della squadra, che è scesa in campo, che non è scesa in campo fino al minuto 78, escludendo il gol annullato a Ronaldo, giustamente. Ecco, qui gli stimoli non mancavano certamente, non c'è il rischio vacanze come contro la Fiorentina.
No, non c'è quello, però il problema è un altro. Quando un allenatore si affaccia negli spogliatoi e dice non siamo scesi in campo, dopo aver detto eravamo già in vacanza con la Fiorentina, evidentemente anche qui c'è un problema. Ed è un problema non tattico, quindi non è solo l'allenatore che deve affrontarlo e risolverlo. Io credo che sia complessivamente un problema d'approccio e atteggiamento che va affrontato anche a livello societario. E credimi che sono problemi, sì, oggettivi, perché la Juventus non ha un ritardo così netto, la Juventus non ha smarrito ancora degli obiettivi, la Juventus è in corsa dappertutto. Ma se noi formuliamo dei giudizi sereni e non orientati dai risultati, ci accorgiamo che tutte le cose che abbiamo citato sono delle problematiche che prescindono dal risultato finale. Il risultato le ingigantisce, ma rimangono tali. Non è possibile scendere in campo con quell'atteggiamento. Tu a San Siro puoi perdere, ci sta, un ciclo finisce, è normale, ma non può accadere in questo modo, soprattutto dopo aver investito sul mercato cifre importanti, modificando appena la squadra che vince da 9 anni, perché la squadra dello scorso anno di titolari puri ha perso solo Pjanic, perché né Matuidi, sì, né Higuaín avevano un impiego continuo. Allora se io perdo solo Pjanic e innesto Chiesa, Kulusevski, McKennie, che è un grandissimo acquisto, soprattutto un grande affare inaspettato, sì, e Morata e Arthur, sinceramente non posso accettare questo passo indietro.
Chiarissimo. Tu come interpreti le parole di Chiellini a fine partita, no? Nel discorso, non ha parlato solo di quello, ma nel discorso lui fa un passaggio anche importante sul fatto che a volte i cicli finiscono. Tu lo interpreti come un segnale di resa oppure come una constatazione
più
o meno amichevole?
Lui ha parlato in un ambito complessivo, parlando della volontà di ricominciare, è chiaro che i cicli finiscono ed è anche normale metterlo in considerazione. Però il ciclo finisce quando una società s'ostina a non rinnovarsi e all'improvviso si trova una squadra vecchia e demotivata. Sì. non mi sembra il caso di una squadra che ha speso tutte queste cifre imbarcando 5 giovani tra i migliori che ci sono in circolazione e mantenendo il telaio dello scorso anno. Quindi il ciclo finisce naturalmente, a volte si smette di vincere anche per la semplice legge dei grandi numeri, perché gli avversari non stanno a guardare.
Certo.
Però questo non è un ciclo che finisce naturalmente, questo è un ciclo accelerato da una serie di scelte improvvide, ammesso che finisca, perché qua Juventus ancora può vincere assolutamente, certo. A cominciare da mercoledì.
Ah, certo.
Ma questo non toglie che nella sua costruzione ci sono delle incongruenze, nella sua gestione ci sono delle incongruenze.
Non d'accordo
guardate,
con te.
Sì. Voi riflettete, negli ultimi 2 anni, compresa la stagione in corso, sono stati pagati 4 allenatori per peggiorare le cose. È un elemento di riflessione importante.
Sì, è vero.
Che sono andati via anche che siano andati via anche 2 allenatori vincenti lo scudetto. Cioè. È anche un po' un paradosso.
È quasi un paradosso.
Sì, quello voglio dire fa parte delle scelte, però quando ne paghi contemporaneamente 2 a stagione, mm-hmm. vuol dire che hai fatto delle scelte azzardate, perché se tu accetti di prendere Sarri continuando ad avere Allegri al libro paga, mm-hmm. ritieni che sia un cambio importante. Se dopo un anno mandi via Sarri e continui a pagarlo e dirotti su Pirlo, non è una continuità, è una rottura per cercare qualcosa di nuovo. Quindi è inevitabile che c'è un progetto in alto mare, mm-hmm. non chiaro, non nitido, non lineare.
Sì.
Poi si può continuare a vincere tranquillamente, ma che qualcosa non vada è palese sotto gli occhi di tutti.
Certo. Poi Antonio, passi dal più esperto in assoluto che ha fatto più gavetta nella storia degli allenatori probabilmente a invece
un debuttante,
un neofita. Allora ci scrivono, sei d'accordo con questa considerazione da parte di Gianluca? Forse Pirlo era l'unico, essendo le prime armi, a poter accettare un mercato di rinnovamento. D'accordo con la società, gli concederà del tempo e degli alibi. C'è anche questo alla base della scelta?
Ma io non credo, perché poi il mercato in sé non è un mercato così negativo, è un mercato fatto di incongruenze. Se tu spendi tutte quelle cifre e giustamente ti garantisci delle ali fortissime,
mm-hmm, sì.
Ma lasci dei vuoti in altre reparti. Il problema non è un mercato fiacco, il problema è un mercato, secondo me, non ben assortito e non completo.
Sicuro. Antonio, io ti chiedo se secondo te questa Juve, conoscendola da tanti anni, seguendola, poi hai testimoniato anche il secondo anno di Allegri, no? Quella rimonta incredibile, secondo te ha i margini, le potenzialità e la possibilità di andare a ricucire lo svantaggio sulle milanesi?
Ma sai, i punti sono tanti, però c'è una partita da recuperare, mm-hmm. e c'è sicuramente una possibilità che è legata sia al valore e al carattere della Juventus, all'orgoglio della Juventus, alla sua qualità straordinaria, sia al fatto che la concorrenza non è che poi voli, perché se tu pensi che con 2 sconfitte in 17 giornate,
sì.
tanti pareggi imprevisti come Benevento, Crotone e Verona, e sei ancora tutto sommato in corsa, significa che le possibilità ci sono. Per questo io insisto a dire che non è la banale equazione giornalistica che porta a giudicare in base al risultato. No, è un problema più ampio che va giustamente evidenziato. E poi la Juventus può riprendersi, la Juventus può trovare una sua quadra, la Juventus può tornare a essere fortissima, l'Inter può crollare, il Milan può crollare.
Mm-hmm.
Ciò non toglie che ci sono stati degli errori a monte che non possono, a mio umile giudizio, essere ricondotti all'inesperienza o all'imperizia di un allenatore che, per quanto grande campione, si affaccia soltanto ora sulla grande ribalta della panchina, anzi, non sulla grande ribalta, sulla panchina in assoluto.
Chiarissimo. Grazie davvero, Antonio Barillà, è sempre un grande piacere.
Grazie a voi, buonasera a tutti.
Grazie, a presto.
Antonio Barillà, del quotidiano La Stampa.
Molto sintetico, ma va dritto al punto, eh?
Sì, con una... assolutamente.
Con una chiarezza sottoscrivibile
tutto, e poi è davvero lucida la sua analisi.
No, è vero, ma ha ragione in tutto. E più o meno...
E ci sono tanti punti presi
esatto,
in considerazione.
Esatto, e va a sposare più o meno la tesi anche nostra di cui parlavamo prima, che si è visto nulla della Juve a San Siro, che i problemi non sono solo fra Botta o Pirlo, ma bisogna allargare il discorso al progetto, al mercato, a una serie di considerazioni, ricordando anche che la Juve ha fuori 3/4 della difesa titolare. Io non so l'Inter con 3/4 della difesa titolare o il Milan con 3/4 della difesa titolare fuori cosa farebbe. Detto questo, le assenze non giustificano assolutamente l'atteggiamento, la prestazione, il modo che ha avuto di giocare la partita la Juve, perché come diceva giustamente Antonio, si può perdere a San Siro, si può perdere 3-4-0, ma così non si può perdere.
Le modalità non piacciono proprio. Terzo punto del 5-5, il Milan prende Mandzukic e Tomori. Quale reparto da rinforzare e su che nomi puntare?
Sul mercato Juve si potrebbe aprire un capitolo intero, forse una puntata intera, su dove c'è bisogno di agire.
Questo benedetto esterno sinistro?
Io un Pellegrini me lo porterei a casa, così per non saperne leggere né scrivere. Guarda, io ti direi la verità, se avessi carta bianca e fiducia illimitata andrei su un terzino sinistro
e tanti soldi,
terzino sinistro, centrocampista di qualità, che non esiste probabilmente a gennaio, la possibilità di trovare un centrocampista di qualità.
O vinci una scommessa, ma ti capita una volta ogni vent'anni.
Esatto, tipo un McKennie, magari avresti potuto, ma è raro. Nel panorama del mercato odierno, possibilità di gennaio per un centrocampista di qualità non ne vedo.
Però ne devi anche sfoltire, perché la rosa è quella,
esatto,
che è, lo sappiamo
e
bene.
E poi un attaccante, quindi sarebbero tre.
Tre giocatori, uno per reparto.
Non so dirti la priorità, forse io ti dico addirittura, non lo so, le priorità sono tutte e tre, perché tu tre attaccanti sono pochissimi. Centrocampo è evidente che hai bisogno di qualcosa e il terzino sinistro non ce l'hai per quando hai fuori Alessandro, quindi sono tre priorità. Non so dirti se più priorità l'attaccante o il centrocampista, io le metterei sullo stesso livello di priorità. Quindi non è proprio una passeggiata. Non so cosa succederà, non so chi arriverà. Io spero che la Juve magari prenda in considerazione, sulla base anche delle partite giocate, di queste sconfitte, prenda in considerazione l'ipotesi di andare forte sul mercato e portare a casa, ecco, magari non tutti e tre, ma almeno due elementi sì.
Qualcosa da ascoltare? Sentiamo.
Ogni fine partita, quasi ogni fine partita, Pirlo lamenta la mancanza di predisposizione in campo, giusta mentalità. Ma io mi domando e dico, ma la predisposizione in campo, la tattica, e chi gliela deve dare?
Certo.
Chi deve caricare i giocatori psicologicamente e istruirli a quel furore, tra virgolette, agonistico che poi è mancato nella partita Inter-Juventus? Ciao a tutti, Michele. Ciao
Michele, risentiamocelo Pirlo parlare proprio del match perso contro l'Inter a San Siro nel post-gara.
La partita l'avevamo preparata in un modo, purtroppo non è andata così, ci è mancato la rabbia, l'intensità che ha messo l'Inter. Quando non vai al paro livello durante queste partite poi diventa tutto più difficile, quindi bisogna avere più voglia di vincere, di lottare. Quando però entri in campo timoroso e pauroso poi diventa tutto più difficile.
Due cose importanti, fondamentali. Pirlo dice ai suoi che hanno avuto paura.
Sì.
Quindi è un jacuzzi da parte di Pirlo.
È abbastanza importante, tra l'altro.
Dei suoi uomini. Dice chiaramente non hanno avuto gli attributi per giocarsela fino in fondo, ok?
Sì.
Seconda cosa, l'abbiamo preparata in un modo, non siamo riusciti a giocarcela in quel modo. Mm-hmm. Ok. E il piano B?
Però l'altro l'ha preparata meglio.
Ho capito. Cambia lo scorso,
esatto.
Mi sembra proprio un retaggio dello scorso anno, no?
La Juventus
sta a giocare solo una partita.
Sì, l'abbiamo preparata, ma alla fine. Ma su cosa ti ha stupito Conte? Ha messo in campo la formazione, quella che da tre giorni si dava come probabile formazione. Sono tre
Pensava
giorni.
Che se la giocasse a viso aperto, invece ha giocato in un calcio molto speculativo, molto organizzato.
Ho capito, i giocatori sono quelli. Il 3-5-2 è quello. Hakimi lo sapevi che giocava lì. Barella credo che lo sapeva, lo sapesse Pirlo, no? E avrebbe giocato lì e ti sei sorpreso.
Copia e incolla la finale di Coppa Italia, sì. Juventus-Napoli. Qualcosa di molto simile. Juventus gioca contro il Napoli, Napoli che si chiude, riparte e segna.
Esatto, però ecco, avesse fatto una mossa sorpresa a Conte, posso capire che tu dici, beh, non mi aspettavo di vedere Hakimi a sinistra e quindi ci abbiamo messo un attimo. Però l'Inter ha giocato come doveva giocare e non riesco a capire. Una conferenza stampa di vigilia, nostra collega Fabiana Della Valle, che sentiamo spesso qui al terzo tempo, dice, ma prenderai delle contromisure nei confronti di Hakimi, sì, che è il valore, sì, aggiunto di quest'Inter? E Pirlo dice, sì, ci stiamo ragionando, qualcosa ho in mente, e poi fai giocare Frabotta e Ramsey, che è la formazione più ovvia, no? E allora non ci hai pensato, allora, o non ci hai pensato abbastanza?
Due cose, contro il Napoli lì poi sono stati necessari calci di rigore, però dal punto di vista dell'inerzia andò così.
Sì.
Un gustoso retroscena, no? La formazione ipotizzata dal messaggero con Alberto Mauro, ecco, che la mette in campo, ce lo racconti?
Questo è un retroscena gustoso e condivido volentieri. Allora, il giorno prima della partita, le probabili formazioni, io metto
giù... C'è il campetto da fare.
Io metto giù la formazione, quella titolare, col 4-4-2. Poi la guardo bene...
E raccontacela qual è, qual era?
Quella che ha giocato.
Okay.
Con Frabotta, Ramsey, Morata e Ronaldo. Cioè, la formazione che ha giocato.
Con Danilo a destra,
la titolare.
Chiellini,
esatto,
e Bonucci.
Poi ci penso un attimo, guardo bene e dico... Però, ragazzi, ha detto Pirlo che ha preso in considerazione delle contromisure per Hakimi. Fra Botta e Ramsey non mi sembrano i maggiori esponenti del contenimento.
Detto in collegamento quante volte? Sarebbe un centrocampo un po' leggero. Ricordi?
Sarebbe un centrocampo leggero, soprattutto a sinistra. Cioè, il punto debole della Juve, tu lo vedi a occhio, è a sinistra. E sulla destra dell'Inter c'è Hakimi, che è un treno. È
sbilanciato.
Certo. Quindi, ho cambiato, ho tolto Fra Botta e ho messo Ramsey.
Cioè, non ci volevi credere, insomma.
Non ci volevo credere. Ho messo Ramsey e l'ho disposto a 3-5-2. Cioè, ho tolto Fra Botta dalla linea difensiva e ho aggiunto un McKennie a centrocampo. L'ho messa col 3-5-2. Ho detto, secondo me potrebbe mettersi a specchio. E io tra Fra Botta e McKennie faccio giocare McKennie. Soprattutto se prendo in considerazione delle contromisure nei confronti di
Hakimi. Sì, è vero che non stava al massimo l'americano,
sì,
però questa
vabbè,
volta la devi giocare così.
Juve Inter, cioè Inter Juve a Milano, anche se non stai al 100%, poi c'è sempre tempo a cambiare, con 5 cambi posso anche tornare sui miei passi.
Sì.
Evidentemente forse avrebbe potuto, forse avrebbe fatto meglio,
forse
non lo so,
poi è facile, poi però è il ragionamento che abbiamo fatto è questo.
Però
tutti,
questo ragionamento,
no?
Che sono fatto io, mi chiedo, ma Pirlo se l'è fatto questo ragionamento o me lo sono fatto solo io? Questa è la domanda che mi porterò dietro fino alla fine, credo.
Andiamo avanti verso il notiziario, abbiamo tantissimo da leggere,
anche
da ascoltare.
Risponderemo a tutti, ovviamente.
340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
Terzo tempo.
E rieccoci sempre insieme. Sempre in diretta, 28 minuti, terzo tempo, Radio Bianconera, Marco Spadavecchi, Alberto Mauro, Davide Ercolini in regia. Tantissimi messaggi, con tanti anche spunti di riflessione. Leggiamo. Ma Ronaldo fa ancora la differenza? Oggi vale 31 milioni di stipendio. Sì, l'ha fatta fino a qualche partita
sì,
fa.
Sì, adesso sono due o tre partite che è un po' in fase calante, però ragazzi, non è che si può pretendere che Ronaldo faccia un gol e mezzo a partita, perché altrimenti chiuderebbe la stagione.
È bello che lo fa un gol e mezzo a partita.
Lo fa praticamente, sì, però anche lui è umano, anche lui può avere dei
ha un periodo
di appannamento.
Quando non c'è Ronaldo, però c'è nulla in cui,
e quello è il problema. Che, ma tu puoi, cioè, faccio un esempio molto banale, ma si capisce bene. Ieri Lukaku e Lautaro hanno fatto Lukaku un'ottima partita, Lautaro così così. Nessuno dei due ha segnato. L'Inter cosa ha fatto? Ha fatto due gol, uno con Vidal e uno con Barella. Boom.
Sì.
Cioè, non è che c'è sempre Lukaku che svolta la partita, che ti fa il gol decisivo. Ragazzi, bisogna prescindere e bisogna soprattutto lavorare di collettività. Non speriamo che Ronaldo la risolva. Tu sei una squadra, tu non sei Ronaldo più altri. Tu sei una squadra. Chiaro che lui è il valore aggiunto che deve fare la differenza, ma tu devi essere in condizione di incidere e di decidere anche senza di lui.
Ciao ragazzi, in parte sarà anche questione di garra e voglia, ma in gran parte vedo una partita preparata in maniera dilettantistica. Com'è possibile lasciare la fascia destra? Vabbè, l'abbiamo ricordato, no? Ramsey, Fra Botta versus Hakimi, Barella, sì. Significa uccidere i due giocatori. Incapacità, presunzione? Cosa si voleva ottenere? Fatemi capire, vi prego. Piero, secondo me, allora, la mossa vincente di mettere Chiesa contro Teo Hernandez ha spinto, in un certo senso, a lasciare una tre quarti più offensiva, diciamo così, sì, con Ramsey, e a provare su Fra Botta. In realtà non è che riesca a spiegarmelo benissimo in quella zona.
Io Fra Botta,
nel senso, ha fatto quello che ha potuto il ragazzo, ovviamente, però effettivamente tu lì lasci scoperto, mettendo un McKennie in quella zona del campo. Ho anche sentito l'ipotesi di una difesa tre pura, magari, no?
Sì.
Con Demiral, Bonucci e Chiellini,
anche,
oppure con Demiral, Chiellini, Bonucci, visto che volevi tenere in mezzo, insomma, volevi tenere Chiellini su Lukaku, ma poco cambia. Magari avresti rinforzato il centrocampo con un giocatore in più, facendo densità, quindi, e magari cercando di ostacolare del tutto in parte Barella, che ha fatto il bello e il cattivo tempo ieri. Ha fatto
sì,
tutto quello che
ha fatto,
ha
una
voluto.
Partita incredibile. Io, cioè, lo seguivamo anche dai tempi di Cagliari, un grande giocatore,
bel giocatore,
ma
eh,
ieri ha fatto una partita,
mira di Dio,
cioè incredibile, e io fossi stato in Rabiot non avrei dormito questa notte.
Vinceva
i
duelli fisici di forza con Rabiot,
di te, staccava più di Rabiot, gli sradicava la palla, non gliela lasciava, la difendeva, entrava in profondità, lo mollava lì sugli, cioè ieri Barella ha fatto il buono, il cattivo, il brutto, il bello, il tempo, ha fatto tutto.
1,72 contro 1,88.
Eppure le ha prese tutte Barella. Allora ragazzi, io se fossi Pirlo, io, cioè, non è che voglio puntare il dito su uno o l'altro, però è emblematico. Io fossi stato Pirlo, a fine partita avrei fatto un discorsetto a Rabiot.
E cosa avresti detto?
Ragazzo mio, tu vuoi giocare nella Juve? Sì? No? Sì, no? Sì. Ok. Così non puoi giocare nella Juve. Quindi, fai quel che devi fare.
Svegliati.
In un certo senso. La sintesi è quella. Però il discorso è quello. Cioè, ragazzo, non hai giocato una partita da giocatore della Juventus. Credo allora, che lo sappia anche lui.
Sì, sì, però. Decisamente. Ieri, in particolar modo, un po' tutti. Forse l'unico sufficiente... Vabbè, McKennie perché è entrato, sì, è entrato bene.
Esatto.
Chiellini ha fatto Chiellini, una buona partita.
Sì, però secondo me parte di responsabilità, parte, sì, parte poca, ma parte di responsabilità ce l'ha anche lui sul secondo gol, perché c'è proprio un tunnel, un imbuto, e lì fra botta si perde Barella. Però anche Chiellini è in ritardo a leggere quel lancio e il movimento di Barella. Quindi in compartecipazione direi un 60-70% fra botta e il restante a Chiellini.
Che bei messaggi che sto leggendo, davvero. Grande pertinenza e competenza da parte dei nostri
amici. Ma i nostri ascoltatori sono il top. Top di gamma.
Sono straordinari, davvero.
Top di gamma.
Allora, quando Sarri disse che la squadra era inallenabile, una riflessione andava fatta. Invece è stato liquidato a fischi e pernacchie, scrive un nostro amico. Perché non prendere subito Rovella? Si chiede lo stesso amico.
Bello,
e spedire a Genova Rabiot, Bentancur e Ramsey.
Perché i 7 milioni poi comunque gli deve dare la Juve, e non credo che il Genoa abbia possibilità di pagare quella cifra, quindi tanto vale che lo paghi.
Rabiot e Ramsey costano lordo, solo loro due, non circa 30 milioni di euro a stagione.
Aia, ragazzi, o male. 30 milioni lordo.
7 per 2 per 2.
O male.
Cioè 7,5 per 2 per 2.
Va bene.
Più o meno.
Facciamo finta che non l'hai detto, perché è meglio. Va bene.
Più o meno, con anche i primi partiti.
Hai ragione.
Ma due giocatori 30 milioni di euro lordi.
Due giocatori che al momento,
te lo ripeto ancora una volta se vuoi,
faccio fatica a concepirlo. È chiaro che uno scommette sui parametri zero, tu vai a scommettere, magari ti va bene, magari ti fa meno bene. Ecco, con loro due non è andata benissimo, con altri parametri zero è andata molto meglio la Juve. Con loro due, diciamo, al momento non si sono ripagati. Ecco, se dal punto di vista della spesa non hai speso nulla per averli, però poi devi compensare con l'ingaggio alto per convincerli. Detto questo, al momento non si stanno ripagando.
Allora, altro da ascoltare. Poi andremo da Franco Colomba, allenatore di grande esperienza, che tra l'altro conosce molto bene la guida tecnica bianconera, Pirlo e Baronio in particolar modo. Allora, Cardiff è lo spartiacque tra la gestione progettuale oculata che ha portato la Juventus dall'anonimato alla leadership incontrastata in Italia tra i migliori club europei, e la gestione scellerata degli oltre 300 milioni di ingaggio che vengono elargiti a calciatori mediocri.
C'è stata dopo Cardi, secondo me, una voglia di quasi incontrollata, sì, di strafare, di provare a...
E alcune scelte
a esagerare, per provare
un po' nevrotiche.
Sì, ma il mercato poi si è indirizzato su delle scelte anche poco lineari. L'emblema è stato sul caso
Alcune
Suarez.
Azzeccatissime. De Ligt è stata una scelta.
De Ligt è stato ottimo. Il caso Perfetto. Suarez quest'estate, al ecco. netto poi di quello che si è trascinato dietro, però non è stata una scelta lineare. Andare a provare a prenderlo, però il passaporto non c'è, allora vediamo cosa... Cioè, non è stata assolutamente una scelta lineare. E questo poi alla fine, alla lunga, lo puoi pagare. Alcune cose sono state ottime come De Ligt, altre un po' meno, tipo Ramsey e Rabiot, e anche aver inseguito Suarez per un mesetto.
Andiamo direttamente dall'ospite che abbiamo annunciato, Franco Colomba.
Buonasera
mister,
benvenuto,
ben ritrovato.
Buonasera a voi, buonasera.
Analizzando ovviamente la sconfitta di ieri della Juventus a San Siro, ecco, quale pensa sia stato l'errore più grande fatto dalla Juventus dal punto di vista tattico?
Beh, obiettivamente era una serata in cui la Juve non è stata a se stessa, questo è abbastanza evidente. Quando una squadra arriva sempre in ritardo, nella pressione, atleticamente anche mi è sembrata al di sotto, è stata probabilmente una serata in cui ha pagato lo scotto di giocare contro un Inter che invece ha ritrovato lo smalto che così la contraddistingue ogni tanto in qualche partita, e magari è capitata proprio l'Inter migliore del momento con una Juventus al di sotto, questo senz'altro. A livello tattico è ovvio che probabilmente qualcosina lì sulla destra è mancata, sulla destra parlo dove agiva Hakimi e Barella, c'è stato un divario di passo che è stato un po' pagato, ecco, questo sì. Però d'altronde quando ci sono anche assenze, problemi, non è facile, ecco.
Chiaro. La formazione dell'Inter, lo stavamo dicendo prima, era quella annunciata, cioè c'erano poche, possibilità, no? Quella della Juve, Pirlo aveva qualche margine di manovra, anche lì a sinistra, no? Prima della partita aveva detto in conferenza sto studiando qualcosa, vedrò un attimo se cambiare anche dal punto di vista tattico. Si aspettava magari un'altra soluzione, perché fra Botta e Ramsey sulla stessa fascia sono sembrati un pochino troppo deboli per andare a contrastare il punto di forza dell'Inter, che è Hakimi.
Sì, c'era Hakimi e Barella che agivano lì tutti e due.
Proviamo a perfezionare il collegamento con mister Franco Colombo.
Ero curioso di sentire la sua risposta, gliela riproporrò.
Sì, tra l'altro, sì, adesso mi correggo parzialmente, perché fonte Calcio e Finanza, il nostro amico ci scrive che non si firma, sono 18 e 2 lordi, Ramsey e Rabiot, andando a controllare, forse anche in virtù del decreto crescita, però circa 20, sono 10 e 6, quindi sono... circa 21 milioni di euro lordi, poi ho detto, considerando anche magari i premi vari ed eventuali,
sì, magari arrivano sui 25 con i premi,
che comunque non cambia il senso di quello che abbiamo detto.
Eccoci,
ritroviamo mister Franco Colombo, buonasera.
Sì. Niente, al riguardo sulla fascia sinistra, sì, ovviamente quando si fa una formazione si pensa sempre che possa essere quella giusta, poi magari strada facendo ci si accorge che si poteva fare qualcosa di diverso. L'americano, ad esempio, è un ragazzo che fino ad ora aveva fatto buone cose, un bel passo, una bella presenza e anche gli inserimenti giusti, magari ci pensava per inserire, non per cambiare passo nel secondo tempo, te lo sa, ma diciamo che Frabotta fino a questo momento aveva sempre fatto buone cose, quindi era un candidato legittimato, non era assolutamente un ragazzo che potesse creare dare troppi dubbi. Poi probabilmente non stava neanche tanto bene, visto che poi si è anche fortunato. Ma io insomma direi che la Juve pareva in ripresa, questa partita invece ha fatto due passi indietro, e questo darà a Pirlo modo di ragionare su quelle che debbano essere delle scelte anche un po' più definitive, perché la base titolare ci vuole sempre, e purtroppo quando poi ti mancano determinati giocatori tipo Quadrado, tipo lo stesso Dybala, insomma sono giocatori che pesano, no? A livello qualitativo, e Quadrado negli ultimi tempi era stato quello che aveva così costruito le vittorie della Juve dalla fascia destra, con un passo superiore, dei cross pennellati, quindi Dybala è quello che si stava ritrovando, aveva l'inventiva che in questo momento manca, perché poi le squadre piatte, quando ci sono delle squadre che non hanno un cambio di giocata mai, una sterzata, una palla filtrante, diventa difficile, no? Non sempre Ronaldo riesce a tirare fuori le castagne dal fuoco.
Ecco, come ieri sera ad esempio. Mister, lei ha detto scelte più continue, no? Cioè, parafrasando, pensa che abbia fatto troppi esperimenti a un certo punto?
Ma insomma, gli esperimenti si devono fare, quando ci sono dei giocatori nuovi vanno fatti, quando si gioca ogni 3 giorni non puoi far giocare sempre gli stessi, quindi ha fatto bene a farli. È ovvio che qualcuno è riuscito, qualcun altro meno. La continuità, e poi quando ci sono problemi di Covid, problemi di infortuni, cose serie, non è facile darle. È ovvio che se fino a qualche mese fa De Ligt aveva lasciato qualche dubbio, in questo momento De Ligt è fondamentale, per cui se non c'è, così come Quadrado, per cui devi provare, sperimentare e vedere. È una stagione complicata per Andrea Pirlo, perché non è semplice, è una squadra parzialmente rinnovata, con qualche giocatore che comincia a accusare un po' l'età. Non è così facile, per lui è un banco di prova importante, però viste alcune partite che ha fatto la Juventus sono autorizzato a pensare che stia facendo un buon lavoro, anche se la classifica non è ottimale fino a questo momento.
Lei pensa che l'Inter di Conte abbia messo un piccolo, grande, medio mattoncino scudetto battendo la Juve 2-0, ma soprattutto in quel modo?
Sì, vabbè, ma però l'Inter ovviamente sta crescendo, no? Nel senso che è già un anno, Conte è già lì da un po' di tempo, ha fatto spendere, anche se lui dice sempre che non ha speso niente, invece è un Inter che non fa mancare nulla al proprio allenatore a livello organico, un cambio di mentalità, magari è stata lenta la possibilità, però sta ottenendo una squadra più grintosa, più aggressiva, anche nelle partite in cui non ha fatto bene, però è recuperata nel finale, è una squadra che ha mostrato carattere, oltre alle qualità. Poi adesso, per dire, e poi fino a questo momento Vidal aveva giocato a due all'ora, e adesso magari troverà il miglior Vidal. Sono tutte cose che insomma, si pensa a Barella, che passo che ha, agli attaccanti davanti, cioè, sulla fascia destra Chini, a sinistra Spingon, cioè, è una squadra completa con i rincalzi, con tutto, quindi è sicuramente una candidata importante.
Mister, torno sull'atteggiamento, no, espresso dai giocatori ieri sera. Quando Pirlo, l'allenatore in generale, dice se giochi con paura diventa davvero difficile, ecco, è una sorta di insomma, accusa nei confronti dei suoi? Come si spiega un allenatore?
Prego. Non penso sia un'accusa, penso sia un dato di fatto. Cioè, la Juventus deve capire, secondo me, che nulla cade dal cielo, no? Se tu non aggredisci la partita, e quando poi di fronte trovi una squadra che invece fa il contrario, nel senso fa la cosa giusta e aggredisce lei la partita, vuol dire che la differenza è doppia. Quindi per essere alla pari la devono aggredire tutte e due. La Juventus ieri sera si è fatta un po' schiacciare mentalmente da questa squadra, che ieri obiettivamente ha fatto una grande gara. Siccome la Juve deve vincere sempre e comunque, queste partite si devono contare nelle dita di una mano, neanche, insomma, in un anno, quando ne hai avuto due o tre di queste partite un po' così, sono già troppe, e quindi la Juve un paio le ha già fatte, quindi mi auguro che per la Juventus che non capiti più.
Mister, ma sulla base della sua esperienza, no? e da quel che ha potuto vedere delle partite della Juventus quest'anno, secondo lei il sistema di gioco ideale per il tipo di giocatori che ha a disposizione Pirlo è il 3-5-2, il 4-4-2 o magari il 4-3-3? Perché molti tifosi oggi ci chiedevano, però forse con questi giocatori, soprattutto a centrocampo, impostare o andare a difendere con un centrocampo a 3 può essere un vantaggio.
Ma sì, diciamo, Pirlo li ha a disposizione tutti i giorni, sa quello che gli possono dare i giocatori, quindi le sue scelte debbono essere rispettate. È ovvio che se ogni volta devi cambiare atteggiamento, uomini, posizioni in campo perché ti manca questo, ti manca quell'altro, certo, c'hai un infortunato, c'hai il Covid, insomma non è semplice. Io credo che la Juventus per poter sfruttare al meglio il suo potenziale dovrebbe essere in grado di poter far giocare i più talenti possibile in campo, nel senso che quando hai un Kulusevski che ha quel passo importante, hai lo stesso Dybala che ora non c'è, però Dybala che ha quella fantasia che manca, quelle giocate imprevedibili, cioè provare a inserirli in un contesto dove c'è un Ronaldo che ti garantisce, tranne le ieri, almeno un gol a partita te lo fa, quindi insomma riuscire a sfruttarli tutti, non dico tutti assieme, però nell'arco di una partita ruotarli tutti è l'obiettivo. Poi se sia un 3-5-2 questo che garantisce magari più copertura dietro e più equilibrio in mezzo al campo, o un 4-3-3 che insomma potrebbe essere importante, però Ronaldo a mio avviso Ronaldo a sinistra nel 4-3-3 potrebbe anche andare bene, però poi dopo bisogna anche difendere col 4-3-3.
Sì. E in più tre attaccanti la Juve non ce li ha in questo momento, e a pieno regime ce ne ha giusti, cioè non ci sarebbe un cambio in panchina, quindi è complicato forse.
Sì, insomma, diciamo che Chiesa è un giocatore molto duttile, può fare più ruoli. Insomma, bisogna trovare un assetto giusto e poi modificare partita in partita, cambiando gli uomini per farli rifiatare, però un assetto giusto sarebbe
e forse definitivo anche.
La cosa migliore è durante la partita magari, ecco, modificare il modulo in caso di se c'è da difendere in un modo, se c'è da attaccare potenziando il settore offensivo, insomma dipende dall'andamento della partita, però un modulo giusto secondo me potrebbe dare un equilibrio importante a questa squadra, ma Pirlo queste cose le sa perché è un ragazzo intelligente.
Ultima cosa, ieri quando la Juventus sofferente sulla sinistra, no, attraverso le scelte di Pirlo decide di mandare in campo McKennie, fa la cosa giusta, poi Bernardeschi ha adattato, quale sarebbe stata, col senno del poi mi rendo conto sia facile, la scelta migliore per contrastare quella zona del campo con Barella e Hakimi?
Ma sicuramente un centrocampista con le caratteristiche dell'americano
McKennie,
la parte centrocampo, sì, poteva essere il passo giusto per contrastare Barella sicuramente, insomma. E poi ma io credo che poteva anche andare bene quello se la Juventus era quella di qualche partita fa, no? E invece purtroppo è capitata una serata, vuoi che sia stato un fatto mentale, vuoi che sia stato un fatto fisico, perché quando si gioca continuamente ogni 3-4 giorni da due mesi quasi, è una partita la toppi, ogni 3 o 4 partite una che la sbagli proprio come atteggiamento o come recupero fisico che non c'è, ci può stare. Quindi è capitato proprio la miglior partita dell'Inter con la peggiore della Juve. Questa è la realtà.
Mister, grazie mister. Grazie davvero, è sempre un piacere per noi come sempre. Davvero.
Buona serata.
Buon appetito. Franco Colomba ai nostri microfoni, fa piacere. Insomma, che
grande esperienza, eh?
Esatto.
In più conosce bene Pirlo, molto bene.
È d'accordo con noi, mister, quindi è positivo, sì, che un altro di questa esperienza. La formazione iniziale, la scelta di lasciare McKennie in panchina.
Io l'avevo messo nella mia formazione
anche,
tipo.
Anche noi l'abbiamo messo.
Ragazzi, se non ci credete, però, se andate a recuperare la copia del Messaggero di uscita ieri mattina, c'era un 3-5-2 con McKennie a centrocampo. La difesa 3, che erano poi quelli lì, Danilo, Bonucci e Chiellini.
Allora, abbiamo tantissimo
da leggere.
Mi sarebbe
piaciuto vedere... No, mi spiace perché mi sarebbe veramente piaciuto vedere la Juve così. Siccome non andava a finire... non sarebbe stata la stessa partita. Non che magari cambiava tantissimo, però qualcosa secondo me sarebbe cambiato.
Caro Mauro, il Milan, eccoci, ha battuto l'Inter, la Juve, sì, ha battuto il Milan.
Quindi
l'Inter,
la Juve è più forte dell'Inter.
Ci ha battuto, scontri, sì, diretti, siamo pari, niente di compromesso. Avendo il ritorno in casa, bisogna fare punti con le piccole. Zio Billy!
Ciao zio! Però a me ha un po' impressionato il modo, ripeto, con cui la Juve ha perso ieri sera. Sembrava una squadra che aveva poche velleità scudetto e pochissima voglia di fare la grande partita contro l'Inter. E se tu non hai voglia di fare la grande partita contro l'Inter, con chi devi farla? Con chi ti viene voglia di farla? È quello che mi chiedo.
Sì, credo che ci sia stato anche un problema atletico e di stanchezza.
Sì, è quello che mi urta soprattutto. Poi è vero, ci sono le attenuanti.
Diciamo che i 120 minuti in Coppa Italia con quel freddo pazzesco,
ovvio, quello sicuramente
quel incide. Non hanno fatto bene.
Hai visto
un
Morata?
Giorno in meno di riposo non ha fatto bene.
Sicuro no, però
tutti gli assenti
tu puoi
per COVID
essere stanco,
non hanno fatto bene.
Puoi essere stanco, ma puoi avere un altro atteggiamento. Puoi essere stanco e alla lunga magari fatichi, però non puoi entrare in campo così.
Qualcosa da ascoltare prima di andare verso il notiziario, sentiamo.
Ciao ragazzi, sono Alberto da Campagnola.
Ciao Alberto. Ciao.
Beh, io non sono affatto convinto che anche sulla carta siamo i più forti. Ronaldo non vale un Lukaku. Il Morata non vale il loro toro Lautaro. Ovviamente il nostro Frabotta non vale il loro
Hakimi, ma è l'unico.
Però
Alessandro, sì,
i tre, cioè, no, Rabiot e Betancourt non valgono messi assieme il loro Barella, quindi anche sulla carta siamo decisamente,
no, l'abbiamo fatto il giochino, venivano quasi tutti a favore della Juve, dai.
Secondo
poi
me,
dopo la partita di ieri è chiaro che
poi ieri hanno giocato molto male tutti, però Ronaldo secondo me rimane superiore nel livello,
giudizio,
nella qualità,
sì,
a Lukaku. Secondo me Morata e Lautaro siamo lì,
si equivalgono, sì,
forse leggermente Morata, però siamo lì. È chiaro che Frabotta non vale Hakimi, però tu devi farla sull'Alessandro. Alessandro è meno di Hakimi, secondo me è più forte di Hakimi, ma se la giocano.
Ci sta che Frabotta non valga Alessandro, che Frabotta non valga Hakimi.
Beh, è normale.
Ci sono tanti altri giocatori in mezzo al campo, a partire dal portiere.
Secondo me Szczęsny è più forte
tutti
di Andanovic.
Andanovic, Skriniar, insomma, De Vrij. L'abbiamo fatto il giochino.
Sì. No, secondo me in difesa...
Bastoni, poi ieri Bastoni ti fa una partita
eccezionale. Ti fa quell'asia, ieri sembrava Maradona, però normalmente...
Sulla carta abbiamo detto. Poi
esatto.
Io parlo della Juventus tutta al completo, mm-hmm. con De Ligt, con Alessandro,
con Cuadrado,
con Dybala quando tornerà a fare il Dybala.
È un'altra squadra.
Tu Lautaro lo devi paragonare a Dybala. Cioè,
esatto.
In termini di paragone.
E allora ti dico che mi prendo Dybala.
Allora.
Vabbè.
Allora, ero facciamo contrario dopo. All'esonero di Allegri, ero contrario all'esonero di Sarri e sono contrario al malaugurato esonero di Pirlo. La Juventus non si deve zamparinizzare. Andiamo verso la notizia sportiva e poi torniamo insieme.
Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. L'unica che conta. Terzo tempo.
E rieccoci sempre insieme, sempre in diretta. 26 minuti. Allora, tanti messaggi. Bernardeschi non ha sfondato con Allegri, con Sarri e con Pirlo. E sono scarsi gli allenatori o è scarso Bernardeschi? Il gol per la Juve, che questo calciatore è costato troppo e non ha mercato al momento. Firmatevi, ragazzi.
Non ha 3-4-0, mercato, soprattutto 3-2-4. Non ha mercato a quelle cifre, soprattutto, perché un po' di mercato ce lo avrebbe. È chiaro che a quelle cifre alle quali la Juventus l'ha portato a Torino e soprattutto con quell'ingaggio, in questo momento non credo che ci sia nessuna squadra che possa garantirgli quelle cifre. E chiaramente lui ha un contratto in essere, guadagna quelle cifre, dice ma perché devo andare a guadagnare di meno altrove? E questo è un po' l'impasse in cui si trova la Juventus.
Sì, anche l'investimento su Bernardeschi.
Soprattutto l'investimento. Sì, investimento pesante. Quindi per tutti questi motivi Bernardeschi è ancora a Torino.
Allora, quando è arrivato Ronaldo doveva essere la ciliegina sulla torta. Oggi non c'è né la torta né la ciliegina, scrive un nostro amico.
No, ogni tanto c'è la ciliegina, ma la torta si fa fatica.
La torta è un po', ecco, sì.
La torta si fatica, assolutamente
non
sì.
Non ha basi solidissime, no, balla un po' ogni,
è una torta che viene un po', magari, come un soufflé, un po' sgonfio, con una
cheesecake.
Parte un pochino che crolla, esatto. Non è ancora ottimizzata, vabbè. Si può dire, dai.
Sì, oggi Bonucci e Chiellini sono da nazionale, Domanda provocatoria da parte del nostro amico.
Secondo me, io ripeto che Bonucci in un contesto giusto ti fa la differenza. Bonucci allo sbaraglio, da solo che deve reggerti la difesa nell'uno contro uno contro Zapata o un altro, fatica. Chiellini in questo momento non è da nazionale, ma lo può diventare. Ha dato dei buoni segnali contro il Genoa, ha dato buoni segnali contro l'Inter al netto di una partita sbagliata da parte della Juventus. Secondo me può tornare a essere tranquillamente può tornare a essere una colonna della nazionale.
Cioè, ragazzi,
ma prima deve esserlo della Juve, chiaramente.
Sì, non viceversa.
E non una partita ogni tanto o due ogni tanto.
Guardiamo i freddi numeri: 9 vittorie, 6 pareggi, 2 sconfitte alla 18esima di campionato con una partita da recuperare. Non mi sembra così disastrosa, vincendo due partite.
È vero.
Come girone d'andata può essere sufficiente con un allenatore nuovo. È la prima esperienza. Chiaro che per il decimo bisogna fare il girone di ritorno super Steve Zio Billy. Siamo d'accordissimo con te.
Non bisogna sbagliare niente, soprattutto, ed è qualcosa che si può fare. Non
tu
si può fare.
Puoi anche sbagliare qualcosa, ma va tra due mesi.
Esatto. Cioè, vuol dire, per due mesi devi vincere tutte
le
partite.
Come la Juventus
che
nel riavvio stagionale dello scorso
anno.
Non
è semplicissimo, soprattutto per una
squadra.
Dal Toro
in poi fa davvero un filotto, guadagna, mette fieno in cascina.
Esatto.
Però lì si arrivava da una situazione comunque di vantaggio in classifica più uno sulla Lazio, ricordi, siamo rimasti durante il lockdown fermi a quella situazione.
Però secondo me è qualcosa che può fare la Juve, per una Juve che ti va a perdere così contro l'Inter, ho qualche dubbio che riesca, che possa, io lo spero, ma ho qualche dubbio.
Beh, comunque c'è un'evoluzione anche di questa Juventus, i giocatori torneranno, si spera che non ci siano tutte queste defezioni.
Il Covid finirà prima o poi, speriamo.
Allora, sarò esagerato, ma secondo me il feeling non nato lo scorso anno con Sarri deriva anche dal fatto che il comandante osava chiedere movimenti senza palla, corsi a vuoto che sono però fondamentali nel calcio di oggi, scrive Piero. Poi,
il comandante era molto tattico e spesso, diciamo che non era apprezzatissimo quando interrompeva gli allenamenti e spiegava delle cose a dei giocatori come Ronaldo, Pjanic, che pensavano di saperne come o forse anche più di lui. E non è nato il feeling con quasi tutto lo spogliatoio, in particolare la vecchia guardia, in particolare Ronaldo. Sintomatiche le parole di Pjanic spese dopo l'addio, no, al Barcellona, in cui non ha parlato, ha menzionato un po' tutti gli allenatori che ha avuto, non ha menzionato Sarri e non ne ha parlato benissimo, ecco.
Buonasera, questo modulo non funziona, soprattutto non funziona se mancano Ramsey e Arthur. Mm-hmm. Dobbiamo stabilire delle gerarchie e non girare sempre con i giocatori. Insomma, ieri doveva mettere Danilo su Hakimi e Demiral a destra. Sì, è un'ipotesi che abbiamo detto, no, nel corso della puntata. Una difesa a tre, appunto, con sì. Danilo dirottato su quella corsia e Demiral a fare l'esterno, un po' come si è visto in Coppa Italia. Certo. No? E far giocare McKennie e non Ramsey, cedere subito Ramsey e prendere il Papu. Grazie Renzo da Firenze.
Il Papu potrebbe essere un buon nome, il problema è che è un investimento importante, devi pagarlo la cifra che vale e poi devi inserirlo in questo contesto. Non credo che farà fatica il Papu ad emergere nel contesto juventino, ho qualche dubbio in più sull'investimento potente in questo momento storico di emergenza sanitaria, in questo mercato di gennaio, non so se la Juve può andare a pensare a una cifra del genere, ecco, questo non lo so, me lo dovrebbero dire poi i dirigenti della Juventus, al netto che poi interessi.
Diciamo che ci sono altre urgenze.
Sì, esatto, ci sono altre urgenze, però potrebbe darti una buona dose di qualità a un centrocampo che in questo momento ne ha poca.
Sì.
Beppe da Benevento. Inserimento, fantasia, gol, tutte queste cose al momento mancano a questo centrocampo.
Soprattutto. Allora, ragazzi, Peppe da Benevento, io vedo troppo disfattismo. Certo, perdere con quelli là fa malissimo, io sono il primo a starci male, ma è altresì vero che c'è subito un'occasione per rialzarsi. Poi lancio questo quesito per entrambi: e per voi la più importante è vincere ieri sera o mercoledì? E per me l'alzata di un trofeo è sempre il primo obiettivo, a maggior ragione se questa sconfitta, seppur dolorosa, non pregiudica nulla, essendo solo metà stagione con un altro mezzo campionato da giocare. Pensateci. Allora, vincere mercoledì è importante per il trofeo ma anche per il campionato, cioè, le due cose sì. Sono correlate, perché se tu vinci mercoledì quasi quasi dimentichi o comunque metti da parte la sconfitta di San Siro ed è propedeutica quella vittoria a ricominciare un filotto, come dice anche Andrea Pirlo, no? In grado di riportarti vicino alla vetta. Tra le due, insomma, non si può scegliere, perché comunque fondamentalmente se tu batti l'Inter dipende anche come le perdi le partite.
Esatto, è quello, non è tanto il risultato, è come, l'atteggiamento,
tu la prestazione. La perdi al 90esimo perché prendi un gol rocambolesco,
sì,
è una cosa.
Preoccupa, diciamo, su 100, da 1 a 10, se tu prendi un gol al 90esimo, preoccupa.
Come l'hai persa
6.
Ieri? Male, malissimo.
Ieri,
bisogna riscattarla subito.
A me preoccupa 10, perché in tutte le cose c'è stato qualcosa che non andava. Quindi ieri la partita contro l'Inter preoccupa 10. Ci sono le partite che preoccupano decisamente meno. Ad esempio, anche un altro esempio recente, il Milan che ha perso contro la Juve, più o meno l'ha giocata, è stata abbastanza dominata dalla Juventus, ma non ha rinunciato a giocare. E lo dimostra proprio il fatto che poi nelle partite successive si è ripresa. Poi vedremo sì. Cosa farà stasera, tra l'altro in campo tra pochissimo contro il Cagliari. La Juve che ha perso contro l'Inter invece ha perso in malo modo, proprio in malo modo. Quindi vedremo se ci saranno delle conseguenze, degli strascichi particolari. Ci auguriamo di no, però è un modo diverso di perdere una partita. Tutte e due importanti, tutte e due valgono 3 punti, però in modo diverso.
4 i vocali da ascoltare, uno dietro l'altro. Via. Vai.
Ciao ragazzi, sono Massimo da Torino.
Ciao Massimo.
Mi dispiace tantissimo perché per me il decimo valeva molto di più di una Champions League. Mm. Però la Juve non c'è, forse ci siamo illusi, perché anche se andiamo a vedere le ultime vittorie non sono state limpidissime. Abbiamo vinto contro l'Udinese che sta perdendo contro tutti, abbiamo vinto contro il Milan, Milan pieno di riserve che comunque contro di noi se l'è giocata fino all'ultimo, non li abbiamo assolutamente annientati come ha fatto l'Inter con noi,
sì.
Abbiamo vinto col Sassuolo, sappiamo tutti come abbiamo vinto, siamo stati fortunati. Sul 2-1 abbiamo regalato un'altra possibilità al loro attaccante, che non mi ricordo come si chiama, che con il sinistro l'ha appoggiata a Chesney, poteva fare benissimo il 2-2.
Allora, sì, stavo anche facendo mente locale sulla gara contro il Sassuolo. Credo il nuovo entrato, Odeni.
Vero, sì, è vero, dovrebbe essere lui.
Cercate di rimanere sui 30-40 secondi, sì. Ascoltiamo qualcosa.
Quello che fa più arrabbiare è che questo campionato dove Milan e Inter sembrano in fuga, beh l'Inter no, ma il Milan in testa da un po' e l'Inter che l'ha agganciata, in realtà una media punti, dove una Juve diciamo da 6 e mezzo in pagella potrebbe tranquillamente esserli davanti. perché Pirlo ha 13 punti in meno di Sarri, che ne aveva 45 l'anno scorso, e 17 in meno di Allegri, che ne aveva 50. Cioè sono punti quelli di Allegri, che era l'ultimo Allegri, quelli di Sarri, che ad oggi, quindi con delle stagioni non pazzesche, soprattutto quella di Sarri, che ad oggi aveva una media punti che ti facevano essere davanti tranquillamente. Quindi Pirlo veramente sta facendo molto 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 peggio.
Chiarissimo, confermo Oddei per quanto riguarda il Sassuolo, la media punti l'abbiamo abbiamo analizzato, sì, 9 sì. meno di questa Juventus rispetto a quella di Maurizio Sarri al turno 17esimo. Ancora qualcosa da ascoltare, poi andiamo da Mauro Granelis di Telenova in collegamento Skype. Andiamo uno dietro l'altro magari.
Buonasera ragazzi, sono Luca da Roma, ma non converrebbe a questo punto ridimensionare il nostro obiettivo in campionato e pensare all'ingresso in Champions semplicemente, perché neanche è così facile secondo me. Gli alti e bassi, i voli pindarici e le brutte cadute condizionano questa squadra che non ha una solidità, e comunque per due posti disponibili, se escludiamo Inter e Milan, ci siamo noi, le romane, il Napoli e l'Atalanta, cioè... E sono tutte squadre agguerrite che hanno sì i loro difetti e i loro alti e bassi anche loro, però io non scherzerei col fuoco, perché poi il non ingresso in Champions non è come la mancata vittoria dello scudetto, scusate, ma è una cosa molto molto più grave.
Sì, con questa squadra, con questa rosa e con questo andamento tu non puoi non pensare allo scudetto, secondo me.
Non puoi non pensare allo scudetto, devi fare anche pensare
conti
allo
con
scudetto.
La realtà, è ovvio.
Sì,
però adesso è ancora presto.
Esatto, soprattutto perché poi Milan e Inter stanno facendo bene, ma non stanno facendo delle cose incredibili come ha fatto la Juventus diversi anni di questi 9, no? Quando è partita e se riusciva a tenere il ritmo bene, altrimenti ciao. E questo Inter e questo Milan danno l'idea di essere squadre forti, ben costruite, sicuramente tra le favorite per lo scudetto, ma non delle dominatrici assolute cannibali. Ecco, questa è la differenza per la quale secondo me che possibilità ancora per la Juve c'è.
Sentiamo nota vocale, ancora qualcosa da ascoltare.
Ciao ragazzi, è lo zio Duff della Big
Ciao.
Family.
Ciao zio Duff.
Vi saluta a voi e tutta la redazione.
Un saluto.
E sono triste perché ogni sconfitta della Juve a me mi rende triste.
Ma questa in particolar modo.
Sono convinto anche che, a parte gli anti-juventini che fanno bene a festeggiare, che gli è capitato poche volte in 9 anni a sta parte, ma oggi è la festa patronale dei tifosi, io l'avevo detto, io lo immaginavo, tutti i terrapiattisti che non vedevano l'ora che la Juventus facesse flop, così potevano dire che l'avevano detto.
No, qui bisogna fare un ragionamento davvero organico e per punti, quello che non va... A proposito di punti, le lunghezze in meno rispetto alla passata stagione, le lacune del mercato, cose che diciamo da tempo. Sì, questa squadra ha la forza per riprendersi, lo ha dimostrato contro il Milan. Ieri non è scesa in campo, ragazzi.
No,
ieri la Juventus non è scesa in campo. Ci sono delle colpe relative all'atteggiamento, come scrive il nostro amico Massimiliano da Liverpool. Il problema di questa squadra è appunto l'atteggiamento sbagliato, senza voglia.
Sì, è uno dei problemi, sicuramente l'atteggiamento.
Quello di ieri in particolar modo, cioè ieri in particolar modo ci ha detto questo. Mauro Graneris, buonasera Mauro.
Ciao Mauro,
grazie
benvenuto.
Di essere con noi.
Bentornato, anzi.
Ciao, buonasera a tutti voi e a chi ci sta ascoltando.
Come te la spieghi la sfida di ieri contro l'Inter?
E
come te la spieghi la sconfitta?
Che bella collezione di fumetti hai alle tue spalle.
Sono Tex quelli?
Sì, Tex. Abbiamo l'occhio lungo.
Dal primo all'ultimo. Bravo, vedo che te ne intendi.
Quanta qualità. Ecco, diciamo che al di là del fatto è come se la sbroglierebbe Tex
allora,
Wheeler.
La prima che purtroppo ero preparato anche questa sera. Io adesso dirlo adesso uno sembra, invece io sabato sera ero in trasmissione su a Milano e avevo già manifestato le mie perplessità, ma che arrivano un po' da lontano. Io ho sentito prima, mentre mi avete dato il collegamento, la penultima telefonata.
Sì.
Sono assolutamente d'accordo. Cioè, le brutte sensazioni non arrivano solo da ieri sera, che sarebbe riduttivo per una partita prendere certi atteggiamenti e tirare certe conclusioni. Una partita ci può stare, ti può girare bene, ti può girare male, l'approcci male, la giochi malissimo. Qui il problema è che ormai gli indizi sono troppi. per poter incominciare a dire che questa Juve non sta funzionando. Ma non te lo dico neanch'io. Io ieri sera ho avuto modo, l'avrete avuto anche voi sicuramente, di sentire le parole, credo forse l'avrete già anche detto, di Giorgio Chiellini alla fine di questa partita. Cioè Giorgio Chiellini, giocatore che unica, apro e chiudo una parentesi, unica nota positiva della serata di ieri sera, perché finalmente ho rivisto un giocatore con la maglia bianconera marcare con la M maiuscola un avversario, cosa che non vedevo da mesi, quindi fortunatamente almeno quello lo mettiamo tra le cose positive. Ha detto delle cose che lui, non da chi lo vede da fuori, da chi ha vissuto lo spogliatoio bianconero negli ultimi abbondanti 10 anni, ma parliamo degli ultimi, di quando abbiamo iniziato a inanellare le vittorie, Giorgio Chiellini ha detto chiaramente: forse è ora di cominciare a pensare che un ciclo si è chiuso e che il DNA per giocare nella Juve non è che te lo regalano, non è che lo trovi in qualunque giocatore. Se te lo dice Chiellini, ripeto, io comincerei a crederci, perché Chiellini nel 2000, adesso correggetemi, 2015, quando eravamo sotto i 14 punti, adesso non mi ricordo,
sì,
c'era,
sì, 2015-16,
sì, esatto,
16, non si è sognato di dire questo, perché, ma lo sapevamo tutti che quella squadra aveva bisogno solo della scintilla per riaccendersi. Io questo ho paura che non gli basti nessuna scintilla, qui ci vuole un incendio per uno dice: vabbè, ma avete vinto a Barcellona 3-0. Vogliamo metterla, guarda, non vorrei neanche dirti che Barcellona abbiamo battuto, come è nata quella vittoria, ci può essere mille cose, ma io mi rifaccio anche solo le ultime partite, quella col Sassuolo, cioè Juventus Sassuolo allo Stadium, 11 contro 10, 2-1, per 3 o 4 volte noi siamo a rincorrere giocatori del Sassuolo verso la nostra porta, dove se non ha segnato è stato per pura combinazione, regalando delle opportunità che non sono da Juve, ma questo noi continuiamo a farlo da tante giornate, ma anche la partita col Milan, un po' meglio di quella col Sassuolo, ma abbiamo visto sempre lo stesso tipo di atteggiamento, e questo purtroppo, e sottolineo purtroppo 3 o 4 volte, io temo che qui l'allenatore c'entri, cioè io sono sempre stato, il mio atteggiamento sugli allenatori che possano fare poco, ma nell'atteggiamento difensivo globale, cioè nell'impostare almeno la fase difensiva, io credo che l'allenatore abbia un certo peso. Sì. Mi sembra che questo peso purtroppo non venga adeguatamente messo in campo dal nostro allenatore, e io sono con Pirlo, sono uno che, lo sapete anche voi, l'abbiamo detto anche da questi microfoni, che la scelta di Pirlo per me era la scelta giusta. Sì. Sapevamo che c'era un prezzo da pagare. Ora la domanda forse che si devono fare tutti, in primis anche la dirigenza, ma questo prezzo fino a questo punto ce lo possiamo permettere di pagarlo? Perché, e mi rifaccio alla penultima telefonata che è arrivata, sì, io sono assolutamente in linea, cioè attenzione, perché qui, mentre Chiellini ieri sera ha già detto forse di Scudetto dobbiamo incominciare a metterlo da parte, e sono assolutamente d'accordo, qui attenzione alla Champions, sì, perché è vero che le concorrenti sono quelle, e mi sembrano un pochettino più attente. Poi noi davanti abbiamo un potenziale che veramente, se la difesa si sistema solo un pochettino, non prendiamo tutti quei gol e regaliamo quelle opportunità agli avversari. Però attenzione, perché a questo punto bisogna anche incominciare a guardarsi intorno, alle spalle e immediatamente davanti. Perché lì sarebbe veramente un prezzo, credo, troppo alto. Perché una Juventus con questa rosa, tu dicevi, deve per forza arrivare allo scudetto. Sì, io potrei anche dirti che è vero, anche se a centrocampo abbiamo veramente delle mancanze, a mio avviso, un po' troppo pesantine, ma d'altra parte è anche vero che gli avversari non è che sono poi tutta questa, perché alla fine l'Inter ieri sera più dei meriti nostri,
vero,
che non dell'Inter, e su sì, questo direi non me ne vogliano gli amici nerazzurri, amici tra virgolette, ma chiaro che contro quella Juve far bella figura è molto facile, è molto molto facile, e meno male che c'era Chiellini che è riuscito in qualche maniera ad annullare Lukaku, perché sennò ieri sera c'era il rischio veramente di andare via col pallottoliere, perché se c'erano le marcature alla Bonucci su Lukaku ieri sera, il belga un paietto ce le metteva, ma sicuro, ha trovato il francobollatore che l'ha un pochettino limitato, e almeno da quel punto di vista, poi Chiellini è andato anche a tappare buchi a destra e a sinistra, dove ha potuto, non può arrivare dappertutto, ci mancherebbe, però attenzione, perché qui oltre allo scudetto che probabilmente, io mi spero veramente di svegliarmi, di essere poi qui ad aprile, maggio, mi telefonate, mi dico: Mauro, ti ricordi cosa avevi detto il 18 gennaio? E io dirò: sì, è vero, ho sbagliato tutto, sarei la persona più felice di questo mondo, ma temo che questa Juve non abbia le caratteristiche tecniche, morali e fisiche per uscire fuori da questo tipo di situazione.
Purtroppo. Chiarissimo. Io ti chiedo un commento su un tema che abbiamo già toccato prima, nella prima ora con Antonio Barilla. Il secondo acquisto più oneroso del 2020, secondo una classifica stilata e pubblicata oggi dalla FIFA, è quello di Arthur.
70 più 10.
Volevo chiederti una lettura su questo fatto, che è abbastanza emblematico, forse.
Sì, credo che però tutti sappiamo bene
la modalità.
Le modalità e il perché sono successe determinati fatti, per quello che parlavi tu, appunto, dell'acquisto è agganciato alla cessione di Pjanic. Mm-hmm. Detto questo, è un giocatore che non mi ha certo entusiasmato quando è stato associato al nome della Juventus, ma un giocatore che comunque ha le sue particolarità, le sue caratteristiche. Sicuramente non vediamolo, cos'è, 50 milioni di euro, credo, roba del genere, cioè non andiamo a guardarlo da quel punto di vista, ripeto, perché sappiamo benissimo, sì, certo, le dinamiche di bilancio, le dinamiche di mercato che hanno originato questo tipo di situazione. Se invece ci basiamo solo sulla cifra tecnica, è un giocatore che onestamente non credo che potessimo pensare che ci desse chissà quale tipo di scatto in più per avere qualità maggiore lì a centrocampo. Cioè, un Pjanic al 60-70%, da quel punto di in quella posizione del campo, io credo che sia assolutamente meglio, ma anche perché se no il Barcellona non ti fa venire via un giocatore dove, in una zona del campo dove hai perso giocatori, parlo del Barcellona, sì, di grande qualità nel giro di qualche anno, e parlo dei Xavi, parlo degli Iniesta e parlo di altri, non lo fai venire via. Se lo fai venire via dopo averlo tenuto lì è perché lo reputi un giocatore, per quanto buono, non da livello superiore per arrivare a certi obiettivi. Certo. Quindi se mi dici di questo, io non sono deluso da Arthur, perché non mi aspettavo niente di più di quello che gli ho visto fare da questo giocatore, cioè un pochettino di geometria a centrocampo, bravo a difendere il pallone, glielo dai lì, ma poco di più.
Sì.
E scusatemi, aggiungo solo una cosa che è quella che mi infastidisce oltre alla fase difensiva più di tutti, ma perché dobbiamo continuare in quello stucchevole, noioso, inutile, stucchevole mi sembra l'aggettivo, sì, più giusto, di passaggi a centrocampo, avanti e indietro, questa palla che sì, il possesso palla, la Juventus è la squadra che ha, sì, ma il possesso palla, tu non vinci le partite quando la palla la metti verso la porta, dentro possibilmente, ma se non vai in quella zona del campo a giocare, tu non vincerai mai nessuna partita. Noi continuiamo a farci a girare questo pallone, tra l'altro con una lentezza disarmante, in maniera inutile, dove non c'è nessuno che si prende la responsabilità. Quelle poche volte che ci lasciano lo spazio, dove il centrocampista la prende in una zona di campo dove potrebbe guardare l'area avversaria, no, si ferma e la dà indietro a Bonucci per far ripartire tutti. Chiaramente le squadre, basta perdere un tempo di gioco, si ripiazzano tutte belle lì con i suoi due pullman a ridosso dell'area, e tu a quel punto, cioè, ma io questo mi piacerebbe chiedere a Pirlo se questa è una scelta sua, veramente, cioè è una scelta dell'allenatore di dire: no, non cerchiamo di puntare immediatamente, appena abbiamo il possesso palla, cerchiamo di riversarci, di sfruttare quelli pochi spazi che ci lasciano. No, ragioniamola, mi immagino, tu prendi la palla, la restituisci indietro e si riparte con questo tic tac a destra e sinistra, Bonucci, Chiellini, Danilo di qui, Danilo di là, 5-10 minuti dove sta palla continua a girare a centrocampo. E gli attaccanti dopo un po', voglio dire, cioè...
Interrogativo legittimo il tuo, Mauro. Dobbiamo già salutarci. Ti ritroviamo presto, speriamo.
Eccoci. Ok.
Ciao, Mauro.
Grazie davvero.
Tutti.
Mauro Graneri.
Ciao, buona serata a tutti.
Telenova, siamo giunti al termine dell'appuntamento. Abbiamo sforato leggermente, ma ne vale la pena certamente. Sì. Allora, sì, poi le responsabilità potrebbe essere anche un tema nel tema delle prossime puntate, le responsabilità condivise tra chi, no? Società, giocatori, guida tecnica.
Mercato, guida tecnica, atteggiamento.
Il solito giochino, no?
Sì.
Allora, rimanete con noi perché Antonio Paolino con Luigi Schiffo, la Juve del lunedì a seguire. Alberto Mauro, arrivederci.
È stato bello. A domani.
A domani, sì.
Terzo tempo. Dai fatti alle parole, no. Il talk show in bianco nero.